Buongiorno, direi che possiamo cominciare la commissione. Faccio brevemente l'appello. Giuseppe Ruggi.
Presente.
Mattia Casoni. Jessica Iatici.
Simone Costi. Gianluca Tosi. Giorgio Bianchi. Gabriele Fontana.
Presente.
Annalisa Manfredini.
Presente.
Simone Ghittini. Fabio Pignedoli.
Presente.
Guido Tirelli. Cristiano Colò.
Presente.
Lorena Lugari. Valentina Barozzi.
Presente.
Bene, direi che possiamo cominciare col primo punto all'ordine del giorno, che ha a che fare con il problema dei valori anomali in pozzetti piezometrici e metodologia di controllo e risoluzione da parte di ARPA, riferimento pratica, eccetera, eccetera, che avete ricevuto per mail in maniera tale che siate tutti informati su cosa sia la situazione. Lascio la parola all'ingegner Niero, che magari ci spiega anche esattamente di che cosa si tratta, e dopodiché ovviamente alla fine dell'esposizione, se qualcuno vuole fare delle domande, siamo qua apposta, insomma. Grazie.
Intanto noi vi ringraziamo come sempre per chiamarci, per spiegare cosa facciamo periodicamente sulla discarica. Per chi non mi conosce, sono il responsabile delle discariche dell'area Emilia di Irene Ambiente, Niero Matteo. Oggi abbiamo anche Brighetti Alessandro, che è responsabile della filiera smaltimenti e bonifiche, quindi dove le discariche, diciamo, rientrano, e poi abbiamo invitato anche il geologo Bonini dello studio Geode, che è il nostro consulente, poiché, come vedrete poi nel corso della presentazione, lo studio eseguito è, direi, molto specialistico in materie idrochimiche, geochimiche, idrogeologiche, quindi ci siamo appoggiati appunto ovviamente a uno studio esterno specializzato. E faremo una prima parte molto generale, dove abbiamo inserito un po' di definizioni, perché magari non tutti sono, diciamo, allineati su alcuni terminologie, e poi Bonini diciamo svolgerà la parte più tecnica. Lo studio è abbastanza articolato, quindi se ci sono domande anche nel corso della conversazione, fatele pure, perché immagino che anche noi a volte facciamo fatica, diciamo, a orientarci. Quindi, diciamo, vorrei partire dal motivo per cui è stato fatto questo studio. La discarica, come abbiamo detto più volte, come dice l'articolo 13 del decreto discariche, nonostante è in fase di chiusura, cioè è chiusa, ha delle attività di sorveglianza, di controllo e di manutenzione. Questo lo impone la legge. Tra i termini più usati c'è quello del piano di sorveglianza e controllo, che appunto è un documento che è dentro l'autorizzazione della discarica e va a indicare i parametri e i sistemi e le matrici da analizzare per vedere se la discarica ha un'interazione negativa con l'ambiente. Quindi, molto banalmente, se così possiamo dire, è una lista di punti di monitoraggio, matrici di monitoraggio, tempistiche, parametri e, ovviamente, un po' come l'analisi del sangue, diciamo, ogni parametro ha un suo valore di riferimento. E vi ho riportato un pezzo, appunto, un piccolo pezzo, un estratto della norma, dove vi fa l'elenco appunto di tutte le matrici che noi periodicamente analizziamo, quindi le acque sotterranee, il percolato, le acque di drenaggio, quindi le acque superficiali, i gas di discarica, eccetera, eccetera. Il monitoraggio nel caso specifico delle acque sotterranee, poi Bonini farà un affondo su perché a Poiatica non possiamo definirlo acque sotterranee in senso stretto, però ovviamente la norma nazionale dà delle definizioni generali, perché devono essere applicate a qualsiasi settore, attività produttiva, diciamo. E le acque sotterranee che hanno avuto un parametro, per il parametro solfati, di, diciamo, con un risultato, degli risultati anomali, vengono monitorati con quelli che vengono chiamati piezometri, quindi non sono pozzi, pozzetti, si chiamano piezometri. Di fatto è vero che ricordano un po' un pozzo, perché è una perforazione con all'interno un tubo fessurato che riesce a incamerare l'acqua. L'acqua, come vedete nella foto, dai colleghi dei laboratori viene pompata con una pompa e poi viene diciamo, analizzate in laboratorio. Quindi questi diciamo, presidi sono quelli da cui noi abbiamo avuto il riscontro e da cui noi facciamo le analisi. Li sentirete nominare spesso piezometri oppure chiamati P1, P2, P3 perché sono appunto i nomi dei punti, piezometro 1, piezometro 2, piezometro 3. Che cos'è il procedimento 244, cioè lo studio fondamentalmente che è stato fatto? Nei monitoraggi eseguiti si sono rilevati alcuni valori anomali rispetto al parametro solfati. Ora, quando questo succede, ovviamente, come sapete, l'abbiamo detto tante volte, tutti i dati vengono inoltrati periodicamente all'ente. Quando succede, l'ente e il gestore, se rilevano che diciamo l'anomalia non è palesemente dovuta all'interazione tra diciamo il sito e l'ambiente, possono attivare un procedimento 244. Il procedimento 244 ha questo scopo: determinare fondamentalmente, certificare che l'interazione, il parametro anomalo non deriva dall'interazione con la discarica e poi attraverso un complicato procedimento determinare i valori di fondo naturali. Cosa vuol dire? Abbiamo riportato la definizione perché poi questo è un po' il centro del discorso. Il valore di fondo è un concetto che deriva da queste linee guida diciamo dell'ISPRA nei quali si evidenzia che i valori di queste sostanze sono di fatto naturali, non sono influenzate dall'attività antropica e di conseguenza la norma che è generica e ha dei limiti generici viene sostituita da un valore di riferimento sito specifico. Ogni sito potrebbe avere il suo. E questo è previsto dalla norma proprio perché la norma è generica, ma ovviamente ogni sito ha una sua specificità. E perché diciamo da sempre il parametro solfati appunto ha dato vita a un procedimento 244, che è un procedimento, ripeto, dove di fatto si presuppone che non sia il sito a determinare questa problematica? Perché i solfati, che vengono comunque analizzati perché ovviamente le tabelle del decreto sono piene di parametri, i solfati non sono un parametro specificatamente legato a quasi mai, diciamo, all'interazione tra una discarica ed eventualmente le acque, cioè è un parametro molto strano, ci sono altri parametri che poi vedremo di riferimento. E concludo diciamo con questi tre concetti, quindi piano di sorveglianza che ha dato vita al monitoraggio come da autorizzazione attraverso dei piezometri che hanno rilevato l'anomalia ha aperto questo procedimento poiché sia il gestore che l'ente ha diciamo valutato che in una prima istanza ovviamente l'interazione dei parametri solfati non era dipeso dalla discarica, il procedimento, lo studio che poi adesso vi presenterà Bonini, ha lo scopo di verificare, certificare questa non interazione e poi calcolare questi parametri, questi nuovi valori di riferimento. Ovviamente i valori vengono calcolati con questa linea guida, una linea guida molto complessa, che appunto è standardizzata per chiunque debba fare questo lavoro e di conseguenza ci siamo appoggiati al geologo Bonini che adesso vi presenta lo studio di cui noi abbiamo riportato le tappe salienti e anche queste tappe non sono decise a discrezione del gestore o del consulente ma sono riprese da quella linea guida che vi dicevamo prima.
Bene, buongiorno a tutti. Dunque, intanto si è riportato un diagramma a blocchi delle varie fasi dell'attività e di quello che è riportato poi nella documentazione trasmessa agli enti di controllo. Diciamo l'inizio di tutta l'attività è generalmente un'analisi della documentazione storica, bibliografica e quant'altro presente sul sito, ovviamente in questo caso numerosa in quanto già indagata da numerose indagini sul sottosuolo, sul monitoraggio che dura ormai da diciamo una ventina d'anni. Quindi da questo punto di vista c'è una prima fase di omogenizzazione, di raccolta dati e di informazioni che vengono ovviamente condivise, informazioni che devono essere formali, ecco, da questo punto di vista, quindi stratigrafie di sondaggi reperiti, consegnati nelle varie fasi delle progettazioni precedenti. Poi viene fatto una seconda fase, o meglio una fase qui, ecco qua, viene fatto una fase, diciamo, che individua un aspetto geologico del sito attraverso la costruzione di cartografie, rilievi, sezioni geologiche e in questo caso anche con indirizzi mineralogici locali, perché la cava, la discarica, come ovviamente voi ben sapete, è allocata, diciamo, sul sito di una vecchia cava e quindi su un vecchio giacimento minerario essenzialmente caratterizzato da quelle argille rosse che venivano utilizzate per la realizzazione delle ceramiche. Queste argille rosse, che sono le mani di Montepiano, hanno delle peculiarità molto caratteristiche, diciamo, dal punto di vista geologico, che poi vedremo successivamente. La fase che poi abbiamo anche definito 1C è la raccolta di tutti i dati di idrogeologici, cioè di quelli che sono i concetti, le analisi eseguite sulle acque di sottosuolo. E nella fase successiva, di nuovo, come raccolte i dati, sono stati raccolti e poi rielaborati anche tutti quelli che sono i monitoraggi delle acque superficiali, da un punto di vista soprattutto della qualità delle acque superficiali, che sono sempre oggetto di quel piano di sorveglianza e monitoraggio di cui diceva prima Nero. In una seconda fase, diciamo, vi è lo studio più di dettaglio che è stato realizzato, cioè che cosa, intanto qual era l'obiettivo? L'obiettivo è di capire la presenza di valori, diciamo, dell'analito da solfati oltre i limiti delle CSC normative. Perché può esserci questo valore? Ci possono essere dei valori di condizione naturale che possono produrre un arricchimento dei solfati nelle acque, e quindi da questo punto di vista è stato fatto una serie di analisi e campionamenti di queste argille rosse attraverso sia i campionamenti della zona monte della discarica, dove affiorano in modo evidente da un punto di vista, diciamo, dei vecchi fronti, dei nuovi fronti di coltivazione, ma anche eseguendo alcuni sondaggi delle perforazioni nel terreno e prelevando i campioni dal terreno stesso. Da questo punto di vista poi sono state fatte delle analisi specifiche, delle analisi che poi descriveremo un po' meglio, ma che sono di diverso tipo. Intanto cercano di caratterizzare il terreno da un punto di vista chimico e mineralogico, individuando quelli che possono essere i minerali e gli elementi chimici presenti in quel determinato tipo di substrato, di roccia. Secondo, sono state fatte delle prove, diciamo, anche sperimentali, su quanto questi materiali lasciati cedere in acqua e raccogliendo l'eluato, cioè il prodotto, diciamo, di filtrazione di questi materiali, che è un test che viene anche eseguito sulle terre rocce da scavo, ad esempio, normalmente ad un giorno, per capire se sono idonee per essere riutilizzati. In questo caso, oltre al test classico normativo che viene dal decreto del 1998, sono state fatte, oltre a quelli, anche delle aggiunte, misurando, diciamo, l'arricchimento degli eluati nei giorni successivi, fino a 5 giorni abbiamo prodotto. Poi ovviamente è stata fatta una sintesi, una valutazione, seguendo quelle che sono, diciamo, le linee guida, appunto, ISPRA 2018, sia per quanto riguarda l'elaborazione dei dati, cioè i dati che sono stati raccolti vengono elaborati da un punto di vista statistico in modo standardizzato, in modo tale che tutti gli enti, tutte le ARPA regionali, diciamo, elaborano nello stesso modo e possono essere verificati, consegnati e diciamo successivamente, seguendo questo, individuare quelli che possono essere i valori di fondo naturale. Quindi adesso io farò una sintesi un po' estrema, diciamo, di tutto questo, di questo studio, però poi a disposizione per qualsiasi tipo di domanda. Intanto il concetto che dicevamo prima, dove la discarica, che intanto è questa colorata con questo colore magenta, è ubicata sopra, diciamo, il sedime di una vecchia cava. Questa cava è essenzialmente, e la si vede da questa che è la carta geologica locale, redatta e integrata sui dati regionali ma modificata negli anni anche in funzione di tutte quelle che sono le indagini che poi andremo anche a farvi vedere, se qua, e modificata per comprendere, diciamo, da questo punto di vista questa unità, che è quella che delle argille rosse che voi vedete qua, Mare di Montepiano, MMP come sigla, e che in carta cartografato con questo colore rosino. E fondamentalmente quasi tutta la discarica, tranne una porzione laterale, appoggia su questo materiale. Materiale che da cos'è costituito fondamentalmente? È un'argilla, diciamo, a bassi contenuti di carbonato di calcio, con le colorazioni sono essenzialmente date da ossidi di ferro, quindi ricca in materiali ferrosi, e nelle diciamo indagini che noi abbiamo fatto, anche per la conoscenza, diciamo, del posto che ci viene da tanti anni di rilievi, che cosa, da cosa è caratterizzato, anche da che peculiarità. Sono presenti nell'area numerosi, diciamo, depositi di pirite, sono dei minerali, diciamo, di ferro essenzialmente, ma ferro e solfati. Sono anche presenti delle intrusioni, diciamo, marine, probabilmente dettate da eventi idrotermali freddi, che hanno evidenziato dalle analisi eseguite la presenza di quelli che noi che viene definita un minerale, è giallastro, puzzolente, diciamo, anche all'olfatto, che si chiama natroiarosite, che è questo, e che è piuttosto diffuso nella porzione, diciamo, basale, noi abbiamo reperito, di tutta il fronte, diciamo, Monte della Cava. Per valutare, diciamo, se questo materiale è particolarmente presente, o comunque se questo materiale può arricchire, come avevamo detto prima, le acque, questi sono i risultati di quei test di cessione che abbiamo detto fatto sui materiali campioni e prelevati. Qui vediamo il valore dei solfati, e il valore dei solfati ad un giorno è già, diciamo, praticamente superiore ai limiti delle CSC in molti dei campioni. A 5 giorni, diciamo, c'è un incremento aggiuntivo, diciamo, della presenza del solfato. Che cosa è emerso? È emerso che c'è un giacimento minerario che potenzialmente, diciamo, può arricchire le acque che percolano attraverso il suo deposito, o che si accumulano anche nelle acque superficiali, in parte, di solfati, perché tendono a portare in dissoluzione questi minerali che sono presenti all'interno delle mani di Montepiano. Faccio un passo indietro perché, come detto prima, possiamo zoomarlo, se no c'ho anche la carta, perché come si zooma qua?
Prova con quella lente lì.
Questa. Ecco, questa intanto, per intenderci, è l'assetto comunque della discarica oggi, questo perimetro rossastro, queste porzioni retrostanti sono i fronti della vecchia cava che sono confinanti nella porzione a monte è posizionato quello che si chiama il piezometro P3 2012, che è uno dei tre piezometri del sistema di monitoraggio della discarica, P3, P1, P2. Intanto facciamo un passo indietro, il P3 2012 è sempre asciutto, la profondità è di circa 20 metri, è inserito nel sostrato roccioso, le argille di Montepiano hanno anche la caratteristica di non contenere fondamentalmente acqua, di avere un valore di permeabilità desunto diciamo da numerose prove eseguite negli anni molto basso, e non sono sede di acquiferi, e quindi da questo punto di vista le possiamo considerare da un punto di vista una sorta di acquitardo o acquiclude basale degli eventuali acquiferi. E il piezometro di valle P2 e P1 sono, parliamo del P2, il P2 diciamo dal 2015 non ha più acqua fondamentalmente, contiene acqua diciamo sporadicamente, e la differenza tra il P1, P2 e il P3 e che nel P1 e il P2 la stratigrafia, dove abbiamo fatto anche delle indagini diciamo locali specifiche in adiacenza al P1, individuano diciamo una coltre superficiale, che erano i vecchi spurghi di cava, no? Le porzioni scavate che venivano utilizzate per fare le aie, che diciamo hanno uno spessore di alcuni metri, dai 4, 5, 6, 7 metri nella zona, e sottostante poi in questa zona troviamo diciamo delle argille che non sono più le argille rosse ma sono altre argille, nel P2 troviamo invece le argille rosse che sono quelle che vediamo sopra. Che cosa vogliamo dire? Vogliamo dire che nelle mani di Montepiano non troviamo acqua, quell'acqua che noi troviamo soprattutto nei monitoraggi del P1 2012, che è quello che ha dato dei valori anomali, sono acque che noi definiamo, che la letteratura definisce acque di impregnazione. Cioè, ad esempio, eseguendo un sondaggio a 2 metri dal P1, noi non abbiamo trovato acqua. E che cosa succede? Succede che le acque, diciamo, meteoriche locali, e in questo riporto un po' superficiale, tendono, diciamo, a imbibirsi delle acque di precipitazione, il piezometro che ha una permeabilità 1000 volte superiore, probabilmente di più, fa un po' da collettore. Però la norma da questo punto di vista differenzia le acque di falda dalle acque diciamo di impregnazione, ma per la norma, la 152, tutte le acque sono acque di sottosuolo, quindi comunque sia devono rispettare i valori normativi di riferimento, anche se fondamentalmente non sono un'acqua che può defluire, diciamo, usiamo questo termine, perché la permeabilità all'interno di quel deposito sono molto basse. Ricordo anche che tra il piezometro P1 e il piezometro P2 esiste ed è stato realizzato un setto bentonitico impermeabile, è questo diciamo linea arancione, che separa le coltre superficiali, appunto, che dicevamo prima, da quelli sottostanti a tutela. Quindi riduciamo lo zoom. Ma c'hai una freccia forse?
Fai quella?
Buonissimo. E andiamo avanti, torniamo alla figura precedente, questo per farvi vedere questo diagramma. Queste sono la misurazione diciamo del livello dall'interno del piezometro negli ultimi circa 20 anni dell'acqua del piezometro negli ultimi 20 anni. Che cosa notiamo? Notiamo intanto che ha un regime molto particolare, si dice da un punto di vista idrogeologico che è svincolato dal regime climatico, cioè se noi abbiamo in questi piezometri che faceva vedere Matteo Nero, nel misuriamo e di solito confrontiamo il livello piezometrico con le precipitazioni, che cosa otteniamo? Otteniamo delle correlazioni, non sempre dirette, non sempre immediate, magari lunghe nel tempo, però otteniamo delle correlazioni. Da questo punto di vista noi quello che vediamo sono degli alti e dei bassi, che sono questi, che guarda caso sono tutte le volte che il piezometro viene svuotato e viene campionato, perché come vediamo prima viene messa una pompa, viene campionata l'acqua, quindi l'acqua nel piezometro si abbassa, dopo un po' quest'acqua ritorna con un tempo che a volte è molto lungo. Poi che cosa notiamo anche? Notiamo una saturazione continua, cioè se noi lo lasciassimo lì per 20 anni questo buco si riempie d'acqua e rimane rimane alla quota, diciamo, probabilmente approssimandosi al piano campagna. E questo è il concetto di valore svincolato dal regime climatico. Quindi lo studio idrogeologico locale ha individuato sostanzialmente una condizione di assenza di falda in senso stretto, non c'è neanche acqua, diciamo, di impregnazione nel piezometro più a monte, e adesso non c'è neanche in quello più a valle, cioè nel P3 e nel P2, esiste un po' di acqua, probabilmente in parte trattenuta all'interno di questi riporti superficiali, anche dal diaframma impermeabile, che comunque va controllata e che in un qualche modo, diciamo, ha dato questi risultati. E quello che avevamo detto prima, in adiacenza a questo piezometro abbiamo fatto un sondaggio, anche i materiali sovrastanti di riporto, questo materiale, sono materiali rossastri, sono materiali di scarto di lavorazione delle mani di Montepiano. E i test di cessione, che sono sempre riportati in questi diagrammi, hanno evidenziato anche in questo caso la presenza di arricchimento nell'alluato di solfati. Vado avanti dicendo questo: i dati relativi ai solfati metto in evidenza, lo leggo intanto, un commento veloce su questo diagramma, perché l'elaborazione dei dati è numerosa, perché noi adesso non ricordo più quanti campioni fate all'anno,
due adesso, quattro prima.
Vabbè, c'è una serie di campioni numerosi negli anni, sia nei piezometri che nelle vasche di percolato. Quindi che cosa, una delle cose che noi abbiamo fatto è di correlare tendenzialmente i valori, diciamo, rilevati nel percolato anche con i valori rilevati nei piezometri, o non solo in questo caso, vedete i valori, questi sono i valori delle acque, questi sono i valori di solfati, questi sono i dati, diciamo, delle vasche di percolato, questi sono i valori, diciamo, delle acque superficiali, per intenderci questo è il valore che otteniamo di solfati nel piezometro P1, cioè che cosa già evidenziamo? Queste sono alcune acque di... queste sono alcune, diciamo, acque che abbiamo trovato nel contorno, insomma, diciamo, della discarica in area esterna. Che cosa notiamo? Notiamo che spesso le acque che sono in contatto con le mani di Montepiano hanno valori molto più alti delle acque dei solfati presenti all'interno delle vasche di percolato. Per intenderci, questo è un valore 100, quindi le vasche del percolato, la 4, la 2 hanno valori che sono, i punti rossi sono i valori mediati, e la freccia sta a indicare il range completo analizzato, e quindi sta ad indicare che questo valore, diciamo, dei solfati in questo caso è inferiore a 100. Nel caso del P1 abbiamo valori di oltre 4-5.000 valori dei solfati, il che vuol dire che le acque, diciamo, sono due mondi che evidentemente da un punto di vista dei solfati sono differenti. Ovviamente questo non ci è stato sufficiente, ma diciamo abbiamo correlato numerose analisi, qui vi riporto alcuni diagrammi dove, adesso onestamente vedo un po' male.
Zoomiamo?
Sì, grazie. Lo zoomo io. Vediamo. Sì, ad esempio uno dei parametri che ci interessava di più per dire, va bene, non sono correlabili, le acque non abbiamo un acquifero in senso stretto, può però la discarica aver perso e quindi da questo punto di vista aver tendenzialmente contaminato non la FAD ma il piezometro? Ecco, da questo punto di vista abbiamo fatto una serie di diagrammi di correlazione. Qui sulla destra vediamo i valori, diciamo, di ammoniaca all'interno del percolato correlato con i solfati. Questi invece sono i valori del piezometro P1. Sono due mondi totalmente diversi, cioè abbiamo il valore del percolato che sta su valori, diciamo, di ammoniaca 2000, 3000, 4000 e valore di percolato, come vi dicevo, tendenzialmente sotto 100, con qualche valore sovrastante. I valori ovviamente del piezometro stanno invece su valori di ammoniaca che sono sempre sensibilmente sotto i 10 e hanno valori, diciamo, di solfati molto alti. Le acque,
perché usiamo l'ammoniaca magari.
Sì, dopo diciamo bene. C'era tutta una serie di marche che si possono definire per capire quali sono le criticità che, diciamo, i prodotti antropici possono, diciamo, produrre e contaminare nelle acque, nei terreni. L'ammoniaca è ovviamente uno di questi, è un marker che verrà, diciamo, anche sensibilmente e progressivamente controllato dalla chiusura di questa procedura, cioè da quest'anno, se ricordo bene, in modo tale che gli eventuali sforamenti, diciamo, di quelli che sono definiti marker di controllo possono, diciamo, indurre una procedura di criticità dell'eventuale perdita della discarica. Non so se sono stato chiaro, perché è un argomento abbastanza delicato. Però da questo punto di vista, poi, oltre, diciamo, all'ammoniaca, abbiamo verificato i cloruri. I cloruri, come si vede, questi puntini triangolari sono i piezometri, questi pallini sono le acque meteoriche, cioè quelle che scendono dai canali. Questo per darvi un'idea che soltanto lo scorrimento delle acque lungo i canali, che sono ovviamente canali in argilla naturale, arricchiscono un po', diciamo, le acque naturali in solfati. Mentre il percolato, come dicevamo prima, ha bassi valori da questo punto di vista. Questo è sempre la correlazione dei solfati con cloruri. Anche cloruri sono un termine abbastanza interessante come marker, diciamo, di riferimento, meno indicativo, diciamo, meno netto dell'ammoniaca. E quindi, tra l'altro, una delle considerazioni che si fa in questi dati da un punto di vista geochimico non è ho un superamento di un valore e quindi che cosa faccio? Tendenzialmente si cerca di abbinare più valori per vedere, perché il percolato è ricco non solo di qualcosa ma di tante cose, quindi si cerca di valutare una sorta di griglia di parametri per valutare se da questo punto di vista possono esserci rischi o perdite di questo tipo. Questo sono il discorso del ferro manganese, che come vediamo e come già secondo me si vede dal materiale che attraversiamo, cioè quando si attraversano argille come le marne di Montepiano, che sono rosse perché sono ricche di ossidi di ferro e contengono della pirite, ovviamente oltre ai solfati non possiamo che aspettarci acque ricche di ferro e manganese. Questo onestamente è una sorta di dato elementare ma oggettivo che viene abbastanza fuori dai diagrammi realizzati. Questo diciamo è un diagramma diciamo dei valori dei solfati negli anni, e questo è il valore del dato piezometrico che vedevamo prima. Non c'è correlazione con l'eventuale incremento comunque di acqua all'interno del piezometro, ma il diagramma poi qui è portato i dati semplificati, ma ad un certo punto più l'acqua rimane nel terreno e più si arricchisce in solfati, però ad un certo punto arriva a un livello di saturazione, cioè ad un certo punto non c'è più dissolvimento del solfato nell'acqua, ma precipita, e quindi da un punto di vista chimico e geochimico le acque di solito hanno dei valori asintotici, cioè hanno un valore massimo al quale si raggiunge, che più o meno in questo caso è tra i 4 e i 5 mila. Poi ci sono dei valori diciamo che noi abbiamo fatto da un punto di vista di calcolo con dei software di un certo tipo che danno analisi analoghe. Ecco, vabbè, questo è stato quello che abbiamo aggiunto come riferimento che dicevamo già prima, cioè il perché ovviamente la discarica che ha un'autorizzazione, un'AIA, quindi un'autorizzazione ambientale articolata, è interessata diciamo da una serie di punti di captazione e di monitoraggio come avevamo prima. Questo studio mette in evidenza come i valori di ammoniaca e cloruri vanno assolutamente attenzionati e quindi inserite come marker di controllo all'interno dell'area.
Quindi, scusa se posso, Giancarlo, sì. Diciamo che bisogna tenere in considerazione che è una cosa importante, perché sono uscite appunto due determine che sono quelle che vi hanno allegato la segreteria. Quindi un concetto è il valore di fondo naturale, ossia solfati che non dipenda, stabiliamo che non dipendono dalla discarica e diamo un valore di riferimento aggiornando quello normativo generico. Quando vedete nelle determine ammoniaca e cloruri, questi non hanno avuto sforamenti, non c'entra niente, sono dei valori, sono dei parametri che l'ente ci ha chiesto per monitorare meglio la situazione. E perché si usano cloruro e ammoniaca? Perché abbiamo scelto insieme con l'ente cloruro e ammoniaca per tutto quello che è stato detto, e perché sono rappresentativi di un'eventuale potenziale contaminazione del percolato. Scusa, vai.
No, qui diciamo riporto una sintesi diciamo delle considerazioni finali. Lo studio condotto ha evidenziato l'assenza di una falda all'interno dei tuoi superficiali del substrato. Considerate che i dati diciamo geognostici locali dei sondaggi individuano che sotto il corpo della discarica noi abbiamo comunque spessori di marmi di Montepiano, eventualmente sul fianco di argile di Liranzano, tra i 20 e i 50 metri minimamente indagati, probabilmente sono molti di più, però diciamo riferendoci ai sondaggi, quindi quelli certi, visionati e rilevati. E a seconda delle zone, un'altra considerazione che possiamo fare è che il dislivello tra il fondo della zona di monte della discarica e la zona di valle, diciamo ci sono circa 40-50 metri di spessore di argilla, ecco, per intenderci, cioè il banco sale in modo inclinato, e da questo punto di vista la discarica è in un catino fondamentalmente essenzialmente confinato da materiali a bassa permeabilità. E questa è una delle considerazioni che già era conosciuta nelle autorizzazioni precedenti, però lo studio raccogliendo e mettendo in forma diciamo organica tutti i dati precedenti dà questa informazione, anche perché ci serviva a capire appunto l'eventuale presenza di acque di falda. Il piezometro P2, come abbiamo già visto prima, è un piezometro che raccoglie acqua, che va continuamente monitorato, è un piezometro che in cui la concentrazione dei solfati è alta, e in questo caso, dovuto alle motivazioni che dicevamo prima, in questo caso sono definiti dei valori di fondo naturali che rientrano come nuovo limite che non deve essere superato da un punto di vista dei controlli futuri da eseguire. E, i valori invece, come diceva prima Matteo Niero, di ammoniache ma anche diciamo poi di cloruri rientrano a far parte di un pacchetto di marker che deve essere analizzato per verificare se eventualmente la discarica ha qualche disfunzione. Tutto questo si basa sulla raccolta dati informativi e sulle analisi diciamo eseguite in laboratorio e in sito. Direi che quello che poi è scritto qua fondamentalmente è quello che abbiamo detto prima, quindi insomma io direi che possiamo dire di aver concluso. Poi non so se volete vedere le tavole o quant'altro, fatemi sapere, ecco. Io direi che
no, forse aggiungo solo una cosa io a carattere generale, nel senso che 244 non c'è solo Pogliatica, ci sono anche altri impianti in Emilia Romagna, perché i parametri che abbiamo visto prima e quindi legati a solfati, ferro e manganese, questi sono tre parametri che in tutta la pianura e tutta la collina sono fuori da quelli che sono il discorso delle CISC. In pianura poi c'è anche un ragionamento legato all'arsenico perché è caratteristico della pianura. L'altro passaggio, perché ammoniaca e cloruri? Ammoniaca e cloruri sono i due marker chiamati in questo modo qua a livello nazionale, cioè quasi tutte le discariche hanno quei due marker, poi a volte ne vengono aggiunti anche altri ma per specificità della discarica, perché sostanzialmente pur essendo dei valori che in natura ci sono, cioè quindi come avete visto prima i valori non sono zero o sotto il limite di rivelabilità, ci sono, però le analisi che avete visto prima, i grafici che avete visto prima che vengono chiamati l'analisi delle componenti principali e quindi mettono in mostra le correlazioni, è uno dei metodi valutati da ISPRA, ma viene usato in tutto il mondo, proprio per fare in modo che se c'è eventualmente dovesse accadere, così per le discariche ma per gli impianti come per tutto quello di carattere antropico, ci dovesse essere una fuoriuscita, in quel modo lì il raggruppamento fa vedere se c'è un comportamento simile. Quindi è un modo per tracciare se eventualmente c'è un'uscita di un percolato, di un contaminante. Quindi era solo per inquadrare il fatto che non è stata applicata una cosa a discrezione del sito, ma sono state seguite, al di là di prima si guardavano, c'era il discorso di ISPRA e SNPA, però quello che trovate qui è quello che viene fatto di solito nella procedura di 244 a livello di regione, ma a livello anche di Italia, utilizzando dei parametri che hanno a sua volta delle conoscenze anche in ambito chimico di mobilità e di caratteristica che sono ben conosciute. Solo per puntualizzare che sembra una cosa, come dire, solo costruita sul discorso di Pogliatica, quindi dei dati solo inerenti a questa, hanno la specificità del sito, ma sono basati su modelli a livello italiano.
Per aggiungere una cosa, se noi avessimo uno sforamento di percolato, che questi valori diciamo fondamentalmente di ammoniaca, dovremmo trovare uno di questi dati misurati che sono nei piezometri che si sposta diciamo su questa scissa, cioè si sposta a destra, cioè dovremmo vedere uno di questi dati che si arricchisce in ammoniaca e va diciamo in un intorno caratteristico diciamo del percolato. Questo è quello che dovremmo vedere, così come anche dei clorori, ma ancora di più se i due diagrammi e quindi l'analisi che viene eseguita in quel piezometro evidenzia valori alti di ammoniaca e valori alti di clorori, allora i due marchi insieme si spostano, si avvicinano ai valori diciamo del percolato e in questo caso possono essere il valore spia principale da controllare, che è quello che è poi la considerazione dei marker. Diverso invece il valore di fondo, perché il valore di fondo, noi questo valore, diciamo, che vediamo abbastanza orizzontale, no? Su questo diagramma, rimane relativamente costante, perché vedevamo prima, ad un certo punto le acque che vengono lasciate lì raggiungono un livello di saturazione dei solfati, oltre quelli è molto difficile che vadano.
Grazie.
Se ci sono domande,
sì. Colò, vai. Molto chiaro, grazie. E quindi abbiamo visto che non ci sono infiltrazioni su quello, quindi ci tranquillizziamo e tutto. Giusto per mia cultura personale, però non sono riuscito a capire qual è il motivo per il quale si è aumentato il valore di fondo negli anni. Nel senso che abbiamo visto che c'è un aumento del valore di fondo. Così come l'altra domanda è, che sempre da uno che proprio di chimica non ne capisce, è se i marker che vengono usati, quindi i cloruri, abbiamo detto l'altro, l'ammoniaca e quant'altro, questi non possono essere quindi influenzati ad esempio dalla presenza di argille?
No. Infatti la scelta, questo è giustissimo, perché la scelta dei marker di solito viene al di là del fatto che l'ammoniaca è un dato, diciamo, molto difficile da trovare in valori elevati in natura, però può anche esserci test che vengono eseguiti, tendono ad escludere che ci possano essere infatti degli arricchimenti naturali. In questo caso l'arricchimento naturale di ammoniaca all'interno delle acque del piezometro non ci sono, quindi, perché i terreni che lo contengono altri, diciamo, analiti, altri minerali, ma non che non contengono ad esempio l'ammoniaca.
E quindi che non si possono combinare con l'ammoniaca, neanche con i cloruri, neanche con...
Non ci può essere confusione, diciamo, tra interpretare un dato eventualmente alto di questo o di quell'altro. Questo studio mette in evidenza questo. L'altra cosa che chiedevi, i valori dei solfati, in realtà i valori dei solfati sono alti da sempre, sono sempre stati alti, lo vediamo sempre, non so se ho parlato il diagramma solo dei solfati, però questo è un diagramma un po' più complesso da vedere. Consideriamo che questi, diciamo, braccetti sono il valore degli ultimi post 2003, no? Questi sono i dati. Abbiamo introdotto tutti i dati post 2003, che sono i dati, diciamo, post uscita del decreto 36. E perché? In modo tale che ci sia omogeneità sempre anche di tipologie di analisi. Quindi sono più di 20 anni di monitoraggi di questi piezometri. Come si vede, in questo range noi conteniamo 20 anni, il che vuol dire che in 20 anni il valore medio, diciamo, del P1 è sempre stato tra i 4 e i 5.000 e che non ha oscillato più di tanto. Guardiamo il discorso ad esempio delle acque superficiali, e questo qui sono le acque superficiali, si vede che vanno da un valore che si avvicina a 1000 a un valore di 70-80, cioè che c'è molta oscillazione. In realtà il piezometro, diciamo, uno che sta in quel catino, diciamo, a valle della discarica, che più o meno è sempre rimasto saturo un po' di acqua, ha valori di solfati che rimangono sempre quel valore. Quindi non c'è stato un arricchimento, diciamo, dei solfati negli anni. I solfati sono sempre stati alti, c'è stata la necessità di capire perché questi solfati sono alti. Direi questo.
Sì, aggiungo una cosa che per noi è importante in generale, ma questo noi che gestiamo discariche, ma come diceva Brighetti, questi procedimenti sono, soprattutto dal 2018 in cui c'è stata questa uscita di questa linea guida, si sono aperti a profusione, perché l'ente aveva uno strumento che prima non aveva. Mi spiego meglio: ferro e manganese, questo è certificato da chiunque, lo può dire, è ubiquitario nella pianura padana, nelle nostre zone, quindi tutte le aziende, ma ma al netto di discariche e anche aziende che hanno un'AIA ma fanno la barilla a un'AIA, per esempio, quindi anche alimentari, qualsiasi tipo, quando vedevano gli scorrimenti di ferro manganese in maniera, diciamo, in un'interlocuzione diretta con l'ente, si stabiliva che era legato all'ubiquitarietà, che ci sono studi anche di ARPA. Da quando abbiamo questo nuovo strumento, questa cosa qua va in qualche modo incasellata dentro a uno studio di questo tipo, cioè se prima era appunto un'interlocuzione tra l'ente e il gestore, inteso come persona che fa l'attività antropica, adesso bisogna, quando si apre questo procedimento, bisogna rientrare in questo metodo che stiamo facendo, un po' quello che diceva Borghetti. L'altra cosa che vorrei dire, cloruro e ammoniaca sono stati scelti proprio perché c'è l'assenza di questa interazione. Molto importante sottolineare che in natura il valore zero non esiste, quindi non vuol dire che non c'è, e che questo per chi fa idrogeologia, diciamo contaminazione di falde eccetera, un dato non fa primavera, una rondine non fa primavera, quindi se un giorno abbiamo un dato anomalo, cioè bisogna capire, perché un dato non è il riscontro di un sistema, tant'è che una linea guida molto importante della RECONET, che è l'ente, no, sì, non è proprio un ente, è un'associazione di categoria per le bonifiche ambientali, dice: attenzione, quando valutate una contaminazione dovete valutare multiparametro, quello che diceva Bonini prima, cioè non sale solo l'ammoniaca tendenzialmente, ma sale anche il cloro, il ferro, il manganese, bla bla bla. Quindi questo per dire che la situazione è articolata, non è on-off, ecco.
C'è in effetti da molto tempo, perlomeno dal 2018, la tendenza a porre una procedura a valle dello sforamento, che sia di scarica, che sia un'impresa di qualsiasi altro tipo, proprio perché sia come vengono elaborati i dati, sia come diciamo vengono processati, può portare diciamo dei valori anomali. Allora, questi valori anomali in alcuni casi sono riconducibili a una contaminazione, in altri casi possono essere riconducibili a tanti fattori, l'errore di campionamento, l'errore di analisi. Quindi ad esempio una delle cose che si fa normalmente, direi, è, non so, una procedura post, che vuol dire il ricampionamento, la rianalisi, la riverifica diciamo dei parametri, cioè un valore che da un punto di vista geochimico può essere chiamato outlier, cioè esterno alla curva caratteristica di quelle acque o di quei terreni nel caso, non è rappresentativo della contaminazione, ma è rappresentativo comunque di una soglia di rischio che quindi va indagata e va verificata attraverso un'integrazione di solito di analisi successive. In questo caso ovviamente quindi i limiti che sono stati dati verranno diciamo monitorati.
Sì, scusate, volevo chiedere, ARPA chiede un ricampionamento entro 30 giorni, giusto?
Sì, è un po' più articolato, nel senso che ci sono diverse diverse casistiche. Diciamo che in termini generali, cioè le casistiche possono essere il superamento del valore di fondo o il superamento del valore di soldi, del marker, che sono due cose diciamo leggermente diverse. Nei fini pratici richiede un campionamento dopo 30 giorni, se anche questo viene certificato, quindi il superamento viene certificato, richiede un secondo campionamento con una relazione di accompagnamento di tutte quelle valutazioni che avete visto, cioè diciamo che quei diagrammi lì sono standard, vengono buttati dentro i dati e si creano diciamo questi diagrammi. Oltretutto hanno prescritto questi diagrammi qua, quindi li vedrete nelle relazioni annuali, che sono le relazioni standard fatte ad aprile di ogni anno, e diciamo che a differenza delle vecchie relazioni dove non veniva fatto, venivano solo trasmessi i dati puri, diciamo, verranno fatti questi diagrammi per mantenere, per vedere nel tempo se c'è eventualmente un avvicinamento di cui diceva Bonini. Comunque nella pratica è due campioni consecutivi, diciamo.
Ma voi li avete già fatti o devono ancora essere?
No, noi non abbiamo più
no, noi...
Non ci sono sforamenti, quindi.
Questo forse non è chiaro, diciamo che le determine che sono uscite, le due determine, hanno certificato tramite l'ARPA, ASL e tutti gli enti, che non c'è stata, diciamo, la contaminazione. Ha determinato i valori di fondo. Da quel momento, questa è uscita a fine anno, direi, se adesso vado a memoria. Esatto, 22-11, quindi da quel momento, dal 22-11-2024, i miei riferimenti di valori sono questi inseriti, quindi io ho fatto, partirò a fare i campioni del primo semestre 2025, dovrò valutare quei risultati da quei campioni. Quindi ad oggi diciamo che il procedimento è stato chiuso, nel senso è stato determinato che non c'è stata l'interazione con la discarica, sono stati determinati dei valori e da questo momento dell'atto iniziano il conteggio, cioè il confronto dei valori.
Procedura nuova.
Procedura nuova, quindi facciamo un esempio: a maggio io avrò il mio campionamento periodico, c'è un valore di 1000, sto dicendo dei numeri a caso, c'è un valore di 1000. Io rilevo 1500, allora attivo questa procedura, ma se io, come noi diciamo siamo abbastanza sicuri, avremo valori inferiori, lui continua la discarica, continua a fare la sua vita normale, diciamo.
Quindi scusate un secondo, scusa Fabio, per fare una sintesi, questo tipo di procedura ha cambiato il valore di riferimento per lo studio che avete fatto, tutte le procedure di controllo, di campionamento che verranno fatte a valle di questa procedura utilizzeranno i nuovi valori di riferimento e se i valori che verranno campionati saranno, come è accaduto in questo caso, quei vecchi valori di riferimento superiori, si riparte esattamente con la stessa procedura.
Si riparte con la stessa procedura, però prima si fa c'è una serie di campioni per quello che diceva Bonini, se poi quello vengono riconfermati si riparte con la stessa procedura.
Okay, cioè, il principio è l'antidoping, ti faccio il primo, vedo se è casuale, te ne faccio un altro, vedo se è casuale, se non è casuale parto con la procedura, insomma il ragionamento è analogo.
Okay. Però a differenza del doping non è che io poi vado a cambiare il valore.
No, assolutamente, era per la iterazione del campione, ecco, semplicemente questo.
Mi sembra un attimino anomala, ma perché non riesco ancora a capire fino in fondo, è il come mai a fronte di un evento, di uno sforamento nell'arco di decine di anni. Bene, ho capito che è stata attuata la procedura, che la procedura c'è da non molti anni e quant'altro, però a fronte di un evento si vada a cambiare il valore di fondo.
No, non di un evento.
Allora, il grafico, riproviamo, il grafico che spiegava Bonini di questo valore qua.
Forse nell'alto si vede meglio, poi ci abbiamo altri diagrammi, quello là in alto, guarda.
Questo?
Sì, quello si vede meglio, i valori che si leggono, i triangolini sono il piezometro, i triangolini, guarda, ecco, i triangolini, ogni triangolo è un valore, cioè che vuol dire, tutti questi sono i valori misurati negli ultimi circa 20 anni. Che cosa si vede da questi valori misurati in 20 anni? Che il valore dei solfati, che è qua, lo leggiamo qua, questo è 1000, questo è 10.000, quindi qua siamo circa 5.000, diciamo, rimane circa costante. Cioè il valore dei solfati negli ultimi 20 anni nel piezometro P1 sono sempre stati su quell'ordine di grandezza.
È cambiato l'approccio alla lettura del dato metodologico?
Allora risulta chiaro.
Prima, infatti,
c'era quel piccolo particolare qua che non era.
Nel diagramma di prima, quella freccina che dicevo, racchiudeva tutti questi dati. Qui si vede meglio.
Vuoi che guardiamo nella.
Boh, sì, è lo stesso.
Vabbè, comunque.
È lo stesso, sono gli stessi che va bene. Cioè i dati, il numero, diciamo, dei dati si allinea su un valore di. Anche in questo caso, che cosa vediamo? Il rosso sono i dati dei solfati negli anni. Questi qua adesso, questo diagramma è portato il numero di giorni dall'inizio, immaginiamo che questo sia circa il 2023 e vediamo che ad un certo punto il dato, no, questo chiaramente è correlato con la soggiacenza, cioè con il di acqua, per far vedere come varia in funzione della presenza di acqua, però diciamo che si può notare come da un certo punto di vista qui abbiamo 3.000, qui abbiamo 7.000, a parte diciamo un valore anomalo nel, se mi ricordo bene, 10-15 anni fa, il dato diciamo tende a crescere e a stabilirsi tra i 4 e i 5.000.
E qual è la concentrazione massima? Perché ha detto che poi arriva a un certo punto che non è più solubile.
Come abbiamo definito, non me lo ricordo più, ma circa 5.000.
4.000.
Okay, quindi allora se fosse così io mi aspetterei che sopra i 5.000, okay, vedo l'andamento dell'acqua per intendersi, e vedrei un andamento costante invece dei solfati, perché non si disciolgono più, capito bene?
Il valore dei solfati da noi definito, la procedura anche da questo punto di vista è una procedura analitica standardizzata, dove si mettono i dati dentro un software che possiede, che viene diciamo rielaborato, possono essere loro dagli enti. In questo caso il valore è 5.327. Dove in avanti, se qualsiasi valore diciamo di acqua presente quel episodio supera questo dato, beh, allora in questo caso si apre la procedura che dicevate prima. Ok? Controllo 30 giorni che diceva prima Matteo, insomma, che di cui discutevate prima. Il controllo successivo nei 30 giorni per vedere se questo valore è superato.
Questo è 1.327 è il valore
di riferimento.
Sì. Mentre la concentrazione massima raggiungibile?
Beh, la concentrazione è molto più complessa, però considera che da questo punto di vista siamo vicini al limite. Voi intendi la saturazione, quanto potrebbe raggiungere? Allora quello lì è una condizione molto particolare,
impossibile,
perché ci sono dei software americani che lo fanno, noi abbiamo provato, diciamo si va dai 5-7.000 grosso modo, non è molto lontano dal valore che abbiamo lì, però non è una standard, cioè entriamo in valori di ricerca da questo punto di vista, ecco.
Ok, quindi cioè, se va da 5 a 7.000
basta che il valore del pH cambi leggermente, il valore diciamo della temperatura, cioè l'equilibrio geochimico è complesso anche in un foco come quello di un piezometro.
Però diciamo che in questa condizione, quelle condizioni lì a contorno non variano, immagino.
No, ma infatti come si vede dal diagramma.
Se uno dicesse la concentrazione massima è 7.000 e noi abbiamo imposto come valore limite 5.327, allora riusciamo a vedere uno scostamento.
Ma
il valore minimo, scusami.
No, era solo per puntualizzare una cosa, perché sennò sfugge, cioè il discorso 5.000 o 7.000 è il punto di saturazione in cui va a precipitare. È stato costruito, tu tieni conto che il limite che c'è in a livello nazionale è 250, cioè nella normativa nazionale è scritto 250, allora ma è come 50 di manganese e 200 di ferro, ok? Ma quindi non vorrei percepissi il fatto che 5.000 è un limite, 7.000 è un pericolo.
È solo per capire la procedura, perché per quanto riguarda il fatto di avere contaminazioni nella discarica, nelle falde acquifere, per me è chiaro il discorso dei marker. Per cui chiaro che se io vedo dei marker, vedo altri prodotti all'interno del piezometro, allora so che c'è stata la contaminazione. Sempre fatto e assicurato che i marker non subiscano variazioni a contatto con altre sostanze quali quelle derivanti dalle argille. Invece era proprio per capire com'è la procedura, perché essendo una procedura di monitoraggio mi serviva. Quindi noi stabiliamo che la febbre è 37, sì. Però se io come persona ho normalmente la febbre a 37,5, è chiaro che non sforo mai il valore perché
no, però sono già più alto. Non è chiaro, però il tema che forse siamo andati veloci perché questo è veramente complesso, anche io faccio fatica, ma provo a riassumerlo da non esperto come Bonini. Quel valore di 5.000, cioè la 37, è stato calcolato sulla base di tutte le analisi degli ultimi 20 anni attraverso un algoritmo che io non ti so spiegare, magari te lo spiega Bonini se volete. Di conseguenza, cioè non è un valore, diciamo,
valore riferito a quel fondo.
È un esatto, è riferito a quel fondo, cioè okay. Può venire fuori quel parametro lì.
C'è quel valore lì. Perfetto. Allora, la mia domanda, l'unica curiosità era quanto posso salire ancora prima di avere una saturazione?
Considera che, allora, intanto è un valore limite da un punto di vista oggi non attivo, cioè quello è il valore limite che hanno le acque di quel territorio. Ok, supero i quei 5.327, c'è cioè un potenziale, diciamo, di contaminazione e quindi ho analizzato con la procedura che dicevamo prima. Questo è il concetto, diciamo, pratico che è di quel numero. Come si ottiene? Beh, è il 99esimo percentile dei dati analizzati. È, diciamo, in natura, secondo una serie che supera più di 10 anni, in questo caso ne abbiamo 20, che cosa succede? Succede che questo dato si è manifestato per circa il 99% delle volte, okay? Che è il 5.300, che è quel dato là. Quindi già qualche volta è andato oltre quel dato, ma da un punto di vista, diciamo, della linea guida procedurale di ISPRA si dice, da due o tre possibilità, si dice che avendo così tanti dati possiamo utilizzare al massimo il 99%.
Cioè il 99esimo
è una procedura, come per dire, come misura la febbre in gradi Celsius, in gradi, questa è la procedura per determinare quel valore di fondo, è una procedura standard, dalla quale se la faccio io, la fa lei o la fa un altro, il dato deve essere quello. Poi i valori acquisiti del monitoraggio degli ultimi.
Poi aggiungo che il 99esimo è più cautelativo, perché un tempo cosa si faceva? Ma un tempo, ripeto, prima di tutte queste linee uno prendeva la serie, molto spesso abbiamo visto in altre realtà anche si prendeva il massimo e si dava il massimo. Il 99esimo appunto è un intorno più restringente, però questo non l'abbiamo deciso noi, l'ha deciso appunto.
Scusate Barozzi, non mi è chiaro, nel caso si attivi la procedura per il superamento di soglia, quindi è previsto un primo campionamento a 30 giorni, un secondo campionamento e poi un'eventuale richiesta di bonifica da parte di ARPA?
No, assolutamente. Allora, la richiesta di bonifica è una cosa che avviene a valle di un procedimento complicato. Noi abbiamo 30 giorni primo campionamento e verifichiamo se il valore anomalo è rientrato. Il valore anomalo non è rientrato, è un nuovo campionamento, quindi il valore anomalo non rientra a posto, il valore anomalo permane, tu avrai quindi tre campionamenti, quello originario e i due successivi. Da questo momento si fa una relazione dedicata per capire, per spiegare gli eventuali superamenti e le eventuali anomalie. Se questa relazione non è giustificativa, si apre questo procedimento di, diciamo, che si chiama tecnicamente di potenziale contaminazione,
244,
vabbè, sì, adesso non è più un 244 ma un 242, e da lì si apre un procedimento che potrebbe dar vita a valle del procedimento a una bonifica, ma stiamo parlando di siamo passati da 0 a 1000, diciamo.
Sì, il procedimento prevede chiaramente che ha diverse possibilità, ma diciamo che una delle possibilità è quella che possono anche i bonifici, potrebbe non essere.
Sì, sì, dopo, cioè, poi qua, quando magari una.
Si va direttamente in bonifica.
Cioè, ci sono delle.
Bisogna capire se in tutti i siti in Italia. cioè, sempre, non si va direttamente sì, dalla...
Sì, ma poi bonifica da cosa? No, nel senso che non sono i solfati, cioè sono quei marker di cui si parlava prima, cioè diciamo l'attenzione
naturale,
va sui marker, non sulla concentrazione.
I valori veramente interessanti dell'analisi...
Beh, però nella relazione di ARPA è citato la previsione di un'eventuale bonifica anche riferita ai solfati, quindi
al di là di quello che di
si ritiene pericoloso o meno è oggettivamente richiesto.
È la norma di legge, quindi...
C'è una procedura che può portare, ma non è detto che sia.
Poi attenzione, adesso stiamo parlando, forse stiamo uscendo dall'argomento, però quando un tecnico parla di bonifica inteso come eliminiamo, in realtà noi sappiamo che c'è tutta una serie, un ventaglio di opzioni, che è la messa in sicurezza permanente, la messa in sicurezza temporanea, cioè è un po' più l'analisi dei rischi, che può essere positiva o negativa.
C'è una procedura da seguire, secondo la legge, che può portare alla fine, no? Anche ad un intervento eventuale.
Sì, sì. Sì, solo una precisazione che forse può essere utile. Cioè, questa... Cioè il 244 di cui si guardava prima, che non è una cosa che si fa solo qua, si fa in tutta Italia, ma perché la normativa che cosa ha fatto? La normativa ha posto dei limiti che non erano sito specifici, va bene? Cioè se si va a Grosseto l'arsenico è 3000, esempio. Allora la razza di quella cosa lì è... Uno, rientrare dalle condizioni della normativa, perché uno sforamento, tra virgolette, se non è gestito rimane uno sforamento, quindi c'è una parte che è legale, strettamente giuridica. Il secondo è legato al fatto che riuscire ad inquadrare quali sono la caratteristica geologica di quei siti, e principalmente noi, gli altri due sono ferro e manganese, cioè da noi ferro e manganese sono endemici per il territorio, cioè quelli vanno fuori dai limiti imposti, e ancora di più rispetto al discorso... È sempre per via delle argille, ma quasi tutte le argille anche di pianura, ferro e manganese, sono fuori. Poi nell'argilla di pianura c'è anche arsenico in alcuni casi, quindi in alcuni casi c'è proprio arsenico che è fuori dal il limite. Però diciamo, il metodo è stato fatto proprio per riparametrare, ristandardizzare una condizione in cui dopo, quando si fa il monitoraggio complessivo, cioè dei marker, dei solfati, dei metalli che ci sono all'interno, le analisi del percolato, dopo si riescono ad avere delle correlazioni su un parametro che è più correlabile rispetto a un 250, che non avrebbe mai senso. Allora è stato, visto che geologicamente i parametri sono questi endemici, quando li riusciamo a ricorrelarli, riusciamo a farlo su dei dati veri. E il secondo punto era quello, perché in termini giuridici sarebbe sempre stato, tra virgolette, un problema, quindi era più allineare una situazione giuridica a quello che è una situazione geologica.
C'era Fabio, sì.
Posso fare una domanda molto, molto più semplice, anche perché insomma, hanno già espresso una buona fetta dei miei interessi, che mi ha insomma un pochettino illuminato, essendo io molto ignorante in questo argomento, quindi tendo a precisarlo, che vi farò forse una domanda che sarà forse stupida, ma volevo cercare di capire. Voi mi avete detto che il piezometro P1, l'acqua del piezometro P1, scusatemi, non ha correlazione con le precipitazioni, cioè svincolato dal problema ambientale.
Il regime climatico.
Climatico, perfetto. L'ARPA invece, nella sua determina, dice che è possibile ipotizzare che a seguito delle precipitazioni ci sia una ricarica locale di acqua del piezometro. Quindi chi è dei due che ha ragione? No, ARPA è o voi?
Tutti e due, perché quello l'abbiamo concordato. Cioè quando si parla di regime climatico, nella discussione che si fa, non è diciamo oggi piove e quindi il piezometro si riempie, quello che dice quello. Perché oggi piove e il piezometro si riempie, ma diciamo segue l'andamento delle stagioni, segue l'andamento diciamo di un regime meteorologico. Non so se sono stato chiaro. Cioè se io quel piezometro lì si riempie oggi, è probabilmente pieno, magari ce l'ho pieno perché non va via, perché il materiale intorno è praticamente impermeabile, ce l'ho pieno per 40 giorni, 50 giorni, 60 giorni, un mese. Se fosse una falda correlata a un regime climatico, da un certo punto di vista in primavera si alza, in estate si abbassa, in autunno un po' si alza, in inverno un po' si abbassa, in primavera si rialza. E io dovrei vedere nel misurandola, e qui c'ho più di 20 anni, questa correlazione con i dati meteoclimatici. Questo è la correlazione, lo svincolo da un punto di vista del regime climatico. Se lei mi dice oggi piove, il piezometro asciutto perché ieri io l'ho aspirato, probabilmente si riempie. E questo è corretto.
Che sono,
non so se mi sono spiegato,
sono quei sedimenti.
Cioè, è un po' diverso, voglio dire, oggi lo riempio e probabilmente fino al prossimo svuoto, non so quando verrà, a maggio, come diceva prima Matteo, probabilmente quello rimane molto alto. Poi io, come si vede da quei diagrammi blu, aspiro l'acqua con la pompa, va giù. Le prossime probabilmente piogge lo riempiranno ancora. Perché? Perché fondamentalmente io dovrei altrimenti fare un isolamento, diciamo, di questo piezometro con dei materiali a bassa permeabilità, perché invece un pochettino lateralmente si dice acqua di impregnazione per questo, perché filtra dalla superficie, dalle componenti laterali. Sono stato chiaro, ecco.
No, no,
no. No, è molto importante questo, perché altrimenti sembra che ragioniamo su due cose diverse, invece
appunto, per quello che mi sembrava
assolutamente, assolutamente.
Cosa dell'incongruenza tra quello
no.
E quello stesso.
La fortuna o diciamo la necessità di acquisire dati informativi lunghi negli anni è proprio anche legata al fatto di poter fare valutazioni articolate come questa. Ok,
va bene, allora io intanto vi ringrazio, vi chiedo se le slide che ci avete fatto vedere ce le potete far avere, così magari ognuno di noi le ha, se le guarda, eccetera eccetera. Chiedo una cosa solo brevissimissimissima all'ingegner Niero, in funzione anche del prossimo punto all'ordine del giorno. È vero che qua più o meno in discarica ci siamo stati tutti, ma visto che non ci siamo stati tutti in discarica, se veramente in un minuto ci racconta lo stato dell'arte attuale di Poiatica.
Allora diciamo che il sito di Poiatica è tecnicamente in fase di post mortem, quindi per chi non è avvezzo di discariche, la discarica ha una fase operativa dove il rifiuto viene conferito, poi si esauriscono i volumi a disposizione, l'autorizzazione dice che puoi portare 100, tu ti porti 100, da questo momento inizia una fase chiamata di post gestione, nel senso che non ci sono i conferimenti ma la discarica non è ancora formalmente chiusa, perché va fatta diciamo la copertura definitiva. La copertura definitiva che cos'è? È un pacchetto di terra e materiali sintetici che va a isolare completamente il rifiuto. Una volta che è stata fatta questa copertura, che noi abbiamo realizzato tra il 2019 e il 2023, il gestore raccoglie tutti i suoi documenti che vengono collaudati da un collaudatore esterno, raccoglie i suoi documenti e il collaudo del collaudatore esterno lì inoltre all'ente, l'ente fa un ulteriore un collaudo diciamo sovraparte e certifica che i lavori sono stati fatti e eseguiti in maniera conforme e rilascia una determina di chiusura. Da quel momento la discarica è in fase post mortem, noi l'abbiamo cominciata nel 2024 e da quel momento l'autorizzazione della discarica prevede sorveglianza, controllo, manutenzioni, monitoraggi ambientali per un periodo prima trentennale. Adesso la norma è cambiata nel 2021, nel 2020, e dice, diciamo, non dà un tempo, dà diciamo un range, nel senso che fin tanto che la discarica produrrà degli impatti, produce percolato, produce biogas, questo post esercizio, post morte, scusate, continua. Questa è un po' la panoramica super veloce, poi dopo...
No, volevamo giusto per mettere i dati. Va bene, io vi ringrazio e vediamo tempo di staccare tutto, poi noi passiamo al nostro secondo punto all'ordine del giorno.
Questo dobbiamo comprarlo.
La discarica di Poiatica, situazione attuale, ipotesi o sviluppi per il futuro, è un punto che credo sia forse necessario mettere all'ordine del giorno per motivi credo evidenti temporali, nel senso che lo stato della discarica è quello che ha raccontato adesso l'ingegner Nero, è cambiata l'amministrazione, quindi stiamo parlando di un momento storico politico diverso, ci sono per il nulla che contano, il molto che contano, molte voci che parlano di cosa dovrebbe succedere a Poiatica, io credo che sia giusto che questa commissione ne parli o quantomeno ne discuta, ecco, quindi la prima parola bisogna che la lasci al sindaco.
Grazie. Allora, intanto partiamo dal presupposto che nessuno ha chiesto di riaprire la discarica, e questo è già un punto principale, ok? È anche vero che noi il problema dobbiamo porcelo, perché siccome abbiamo fatto tutti quanti il giro, cito la prossima volta, c'era chi doveva esserci, abbiamo fatto il giro in discarica, io la conosco a menadito la cosa, abbiamo un invaso che, come abbiamo detto, la discarica, il post mortem una volta erano 30 anni, adesso non si sa quanto sarà, perché potrebbero essere anche 20 anni, perché se smette di fare percolato e i fattori ambientali lo possono permettere, si chiude la discarica. C'è uno studio fatto dall'Università di Bologna che dice che l'invaso, lo chiamiamo così, non buco, l'invaso che c'è dalla discarica va chiuso, è pericoloso lasciarli in queste condizioni, quindi noi siamo qua e dobbiamo trovare una soluzione, cosa fare di quell'invaso lì, tenendo ben presente che possiamo che lasciarlo così, ma una volta che è finito il post mortem, sapete chi è corresponsabile dell'invaso? Il comune di Carpineti, in quanto ha lasciato, rilasciato permesso a costruire, che ha creato l'invaso. L'esempio è quando uno dà un permesso a costruire di una casa su un terreno che sapeva che era franoso e gli ha dato il permesso a costruire. Chi è responsabile? Chi ha firmato l'atto? In questo caso, quando è stato dato l'atto, il permesso a costruire, di fare discarica in questo modo, perché c'è un progetto, bene, che avrebbe in un secondo tempo creato l'invaso. Quindi qua nessuno dice domattina partiamo a riaprire la discarica, bisogna che in modo molto tranquillo se ne ragioni. Cosa vogliamo fare da grandi? Vogliamo far niente e lasciarlo così? Lo lasciamo così. Il problema lo lasciamo ai nostri figli, perché prima o poi arriva il problema, perché prima o poi arriva, 20 anni, 25, 30, io non ci sono più, i miei figli ci sono, i suoi figli ci saranno, quindi se siamo gente seria ci ragioniamo in modo molto aperto, cercando di trovare soluzione. Chiudi la porta, per favore. Io, come ho detto più di una volta quando ci siamo visti anche in discarica, che non ero neanche consigliere, non ero nessuno, e una volta ti ho dato un passaggio tu a scendere dalla cosa, bisogna che questa cosa qua la governiamo noi, non altri che vengono a fare domande, a fare, obbligare, noi, non dico gestire, ma governare l'insieme delle cose, dobbiamo decidere noi cosa e non cosa, perché poi c'è questo altro problema. Perché la cosa più semplice è riempirla di terra. Uno tira fuori 5 milioni d'euro, 4 milioni d'euro, prende la terra da qua, la mette nell'invaso e a posto. Abbiamo un problema, che ho cercato di spiegare, voi lo sapete benissimo, di pesi. La discarica di rifiuti ha un peso specifico di 1, ok? Se noi andiamo a addossare la discarica materiali con un peso specifico di 2, come la terra, peso specifico a tonnellata, noi rischiamo di andare a muovere, non dico spostarla, di mandarla in secchia, ma di spostare la discarica con tutto quello che ne succede, perché la discarica, quando la vedrai, cerco di farti capire perché non l'hai vista, l'argine di monte, qua c'è l'invaso, qua l'invaso, vuoto, è fatto così. Se noi andiamo a addossare a questa discarica che è così, la terra, veniamo su, questo peso qua, sì, è così, quindi cosa fa? Questo sono i rifiuti, da qua in qua sono rifiuti, e qua ci mettiamo della terra, una parte certamente non spinge, ma dagli studi fatti, quell'altro può andare a spingere i rifiuti e muovere i rifiuti, muovere le cose del percolato, muovere i camini di esalazione del biogas e quant'altro. Va trovato, noi l'abbiamo detto in campagna elettorale, va trovato qualche cosa da riempirlo che non crei questo problema. Però va trovato, non è che possiamo, oppure possiamo dire, benissimo, siamo amministratori, noi 4, noi 5, ok, nascondiamo la testa, poi non facciamo finta di niente, non esiste. Ma ce l'ha detto, poi lo sapete, abbiamo una condotta lì sotto. C'è questo enorme invaso da 500.000 metri cubi, no di più, perché se andiamo contro la parete della Rossa andiamo anche contro 800.000 metri cubi. L'impluvio porta l'acqua e va via con una condotta sotterranea che passa sotto i rifiuti. Già ha avuto dei problemi la condotta ed è stata rimediata, ok? Se dovesse succedere che questa condotta si dovesse otturare, venire giù una frana, finché ci sono che fanno le manutenzioni, va tutto bene. E quando è finito il post mortem, cosa facciamo? Vuol dire ancora che noi siamo corresponsabili, non noi, il comune di Carpineti, chi si troverà allora? E potrebbero essere i nostri figli, i nostri nipoti. Quindi, insieme, in modo molto tranquillo, cosa possiamo metterci dentro? Partiamo dalla terra, lo studio dice di no, qualcosa che abbia un peso specifico più leggero, in maniera che vada a bilanciare i rifiuti con quello che ci mettiamo dentro. Se è ben chiaro che quando dico governare intendo questo, noi dobbiamo dire l'invaso è circoscritto a quel perimetro lì, non si parla di altre discariche in giro per il comune di Carpineti, né tantomeno in zona, assolutamente. Lì, vedere di trovare una soluzione, la troviamo insieme. Poi dopo è chiaro che la politica deve fare i suoi passi, perché poi dopo in definitiva deve trovare una soluzione. Non riusciamo a chiuderlo, lo lasceremo, lì lo lasceremo. Vorrà dire che andiamo avanti. Qualcuno alla fine lo risolverà il problema. Io vorrei che invece che sia qualcun altro a risolverlo, risolviamolo noi e dimostriamo capacità di fare le cose e farle bene. Perché alla fine la discarica, abbiamo poi visto anche da questi parametri così, guardate che la discarica, io sono stato uno contro la discarica, mentre molta gente che adesso è contro era a favore allora, della discarica, 1985, io ero qua dentro, consigliere comunale, 5 anni di battaglia, ma il problema non era l'inquinamento, non ci si pensava all'inquinamento, si pensava agli odori. Quando siamo andati a visitare, che ci hanno portato a visitare la discarica di irrigazione, il problema era fatta bene, ma era l'odore che era non ci si stava dall'odore. E noi pensavamo, se si va a permeare di odore tutta la nostra vallata, apri il cielo. E così è stato, perché se non avessero fatto, non avessero utilizzato il biostabilizzato a coprire i rifiuti, che sapete che cos'è, non è altro che tutta la ceppatura, il verde di sfalcio, tutto il verde che c'è in giro, che portavano a Mancasale, ok? E piuttosto che utilizzare l'argilla per coprire i rifiuti, utilizzavano quello lì. Lasciatemi passare il termine, è come coprire della M con della M. E si è creato un odore in giro che si sentiva dappertutto, si sentiva nella zona di Corneto, si sentiva nella nostra zona di Bebbio, basso soprattutto. Se loro avessero usato dall'inizio, cioè dall'inizio, perché non è stato subito, perché le lamentele sono cominciate dopo 15 anni che c'era la discarica, perché hanno cominciato la gente a sentire l'odore, prima è andata avanti senza problemi, usavano l'argilla, usavano per coprire. Quindi se avessero continuato a utilizzare l'argilla, Oggi forse non ci sarebbe neanche la commissione ambiente di scarica. È stato un errore che hanno commesso, quindi noi siamo qua adesso. Però questo è passato. Motivazioni, sono due le motivazioni perché erano contro la discarica allora. Prima era di odore, di un problema odorigeno, di odore. Assolutamente nessuno pensava, perché si pensava a una barriera e quant'altro. L'altro problema era di motivo economico. Lì sotto, quando vi dice che dalle cose fatte sono state fatte indagini e ci sono oltre, sono arrivati fino a 30-40 metri di perforazione, se noi andiamo a sommare agli altri 30 metri che ci sono del versante della Rossa sotto Poiatica, sono 70 metri d'argilla. Da conti fatti allora, ok? Abbiamo seppellito non sotto i rifiuti di argilla vergine circa 4-5 milioni di metri cubi. Avete sentito cosa ha detto? Argilla rossa a basso contenuto di carbonato di calcio, CaCO3. Eravamo a zero lì di carbonato di calcio ed era la materia prima ricercata allora, che era il prodotto che si faceva allora ed era partito in quegli anni lì, monocottura in pasta rossa. Di queste cose qua un pochino me ne intendo, è il mio mestiere. Siamo partiti nel 62 col biscotto, è finito il biscotto, le argille grigie, è partito la monocottura in pasta rossa, eravamo al massimo. Questo è uno dei giacimenti più grossi che avevamo in Emilia Romagna di argilla rossa. A questo punto qua la proprietà ha trovato una mediazione, ha venduto e si è fatto la discarica. Sono trovati d'accordo, hanno fatto la discarica. La proprietà cosa ha fatto? Ha cambiato tipologia ed è passata a monocottura in pasta bianca. Quindi a dire bene, sono preso un fracco di soldi dalla comunità montana e hanno cambiato tipologia. Erano già d'accordo di cambiarla prima, può anche darsi, però lì sotto c'è questo giacimento che non lo sfrutteremo mai più, ma va bene così, perché poi a sua volta è finito anche il trend diciamo la produzione di monocottura in pasta rossa, perché biscotto, monocottura in pasta rossa, e poi è partito il porcellanato, e poi è partito il porcellanato smaltato, che di argille locali ci va massimo, di questa rossa qua se l'avessimo, massimo ci va un 5% dentro l'impasto, facendogli contenere molti costi, perché un'argilla che qua da noi posta a Sassuolo costa 15 euro, l'argilla che quella costa meno e costa 60, 70, 100 euro. Ma al di là di questo non ci interessano di questa cosa qua. Le due motivazioni sono state quelle lì. Allora, la discarica è stata fatta, io c'ero, perché a un certo punto quando è stata costruita, battaglie contro i mulini a vento non lo può mica fare, hanno deciso e l'hanno fatta. Io ho visto farla la discarica, ho partecipato, le cose sono state fatte bene, e se non fosse stato per una volta che hanno fatto una coglionata lasciando una volta che è uscito il percolato che è andato in secchia, ok, durante la sua vita di questi anni qua non è più successo niente, non è più, io non ricordo che siano, a parte l'odore. Ecco, io penso che sia questo qua. Poi dopo, professori, chimici, ingegneri, rilevazioni, però io non vedo che sia stato un pericolo. E oggi siamo qua con tranquillità a dire cosa vogliamo fare da grandi. Vogliamo lasciarle lì? Vogliamo trovare una soluzione? Basta. Si parla di materiali? Certo, bisogna trovare dei materiali che abbiano delle... Quando si parla di materiali, che cosa metterci dentro? Guardiamoci insieme cosa metterci dentro. Non siamo mica per partire a partito preso. Guarda ancora, la terra è quella che costerebbe meno. Ha un costo, ma andiamo a creare un buco per chiudere un buco. Facciamo i nostri ragionamenti.
Prego, se qualcuno vuole intervenire.
Ma a me sembra tutto un po' assurdo. Intanto le parole rischio, pericolo, Giuseppe, dove, in quale testo, no, perché hanno un peso specifico, a proposito di peso specifico importante, perché non emerge nessun documento istituzionale che ci sia un rischio e un pericolo. Quindi se parliamo di considerazioni personali, permetti che a me viene invece da pensare che siano tutte supposizioni orientate appunto a riaprire una discarica, perché la discarica è chiusa, quindi se si riempie diversamente diventa una riapertura di una discarica. E seconda cosa, guardiamoci insieme, anche no, perché tu non sei di primo pelo e sai benissimo che i rifiuti sono soggetti a rifiuti speciali, soprattutto a libero mercato, quindi che noi decidi a libero mercato, quindi sai benissimo che sono gestiti a livello nazionale se non internazionale, e noi a locale non decidiamo proprio un bel niente nel momento in cui si riapre la discarica. Seconda cosa, ce ne sarebbero tante da dire, lo studio è stato commissionato con un obiettivo ben preciso ed è stato ritenuto appunto che non fosse necessario riempirlo con altri milioni di tonnellate di rifiuti. E poi la storia della discarica, noi visto che siamo stati protagonisti anche di questa battaglia, non è assolutamente vero che ci siamo mossi solo per l'aspetto d'origine, abbiamo più volte portato anche il tema della salute, dell'impatto della salute, dell'impatto ambientale, abbiamo portato tantissimi temi, mosso tantissime persone, se tu ne conosci alcune che sono state mosse solo dall'aspetto d'origine, noi ne conosciamo altrettante che ci hanno seguito anche nelle manifestazioni a Bologna, centinaia, che erano preoccupate sotto tutti i punti di vista, mi sembra anche oggettivo nel 2000, negli anni 2000, preoccuparsi dell'impatto di un'infrastruttura del genere. E seconda cosa, oltre allo sversamento del percolato, noi siamo andati in tribunale a testimoniare anche per la mancata copertura dei rifiuti da giorni, dove Iren è stata processata, giusto Cristiano, a livello penale, poi commutata in reato pecuniario per questo motivo, quindi se non le indagini rispetto al mancato controllo del registro di scarico, carico e scarico, giusto, d'ingresso. Quindi la storia, diciamo, riporta diversi episodi di irregolarità più o meno gravi. Se poi chiaramente negli anni 80 era nato come un progetto della comunità montana, ovviamente il mercato dei rifiuti è diventato un mercato emergenziale, quindi si è esteso alla regione e ha una portata nazionale e internazionale, che noi qua in quattro gatti decidiamo cosa ci entra e cosa ci esce, mi sembra veramente fuori dalla realtà, proprio fuori dalla realtà, e tu ne sei ben consapevole, meglio che noi, visto che comunque hai anche un indotto rispetto a questa attività, non della discarica ma relative cave intorno, quindi.
In che anno si è cominciato a parlare dei problemi della discarica? 2000?
Normalmente intorno al 2012.
Perfetto. Allora, 2012, fondamentalmente, vuol dire che, chiudi. Vuol dire che dal 95, ma facciamo 2010, al 2010 tutto sommato, quindi sono 15 anni che si è detto poco. C'è la discarica.
C'è stato un cambio
nella gestione.
Diciamo un cambio, anche una sensibilità diversa
dei cittadini, perfetto, ma la sensibilità non è arrivata così per caso, è arrivata perché e giustamente qualcuno dopo ha cominciato a pensare anche dal punto di vista sanitario, ma perché sono arrivati gli odori. Se non arrivava l'odore, la discarica avrebbe, a quest'ora sarebbe chiusa.
Sono arrivati gli odori, e questo ti confermo che almeno in tante persone è stato sicuramente questo il problema.
È stato l'avvio. l'avvio. Ecco, basta, volevo...
Assieme a, all'epoca, me li ricordi, continui articoli sui giornali, su gestioni, diciamo...
poco chiare.
Non chiare. Quindi tutta questa cosa qui, vuoi anche la fuoriuscita del percolato, ma soprattutto, soprattutto il cambio di idee delle persone che vivevano attorno alla discarica, perché, come dici te, sento l'odore, ok... sento l'odore, quello che mi arriva nel naso mi può arrivare anche nei polmoni, quindi la gente ha cominciato a pensare non tanto a che schifo la puzza, ma attenzione a cosa mi sto respirando, e da qui poi tutto il resto. Diciamo che io, da quello che abbiamo come storia, almeno per la parte dei cittadini l'intorno, l'unica cosa su cui non abbiamo mai guardato è l'aspetto economico. Su quello tu c'eri prima, quindi quando è stata fatta, quindi avete fatto bene a fare tutte le valutazioni. Se io ci fossi stato nel 95, 94, 93, probabilmente, io sono sempre stato onesto, l'ho sempre detto, sarebbe stata una questione, probabilmente avrei detto va bene, discarica al servizio dei comuni montani, è anche una questione di senso civico, perché allora non c'era una gestione dei rifiuti di un certo tipo, non eravamo preparati, pronti forse come siamo arrivati ad esserlo 20 anni, 30 anni dopo. Quindi anche quando si parla di riempimento, è vero, c'è un invaso, l'invaso può sembrare, e dico può sembrare perché fino ad oggi abbiamo cavalcato anche noi l'idea della pericolosità dell'invaso come comitato, lo sai bene, pertanto abbiamo guardato, abbiamo provato a spronare la gente, perché? Perché dovevamo ottenere una chiusura della discarica, però in maniera ufficiale la parola pericolo non c'è mai stata, assolutamente, perché se ci fosse un pericolo e tu mi dici è pericolosa, allora io ti esorterei ad andare a fare una denuncia, a denunciare al genio civile e dire guardate qui c'è pericolosità assoluta, bisogna agire, bisogna fare qualcosa. È chiaro che un'azione di questo genere, dopo poi andiamo a cercare anche i responsabili, e sai bene che i responsabili non siamo noi, non sei neanche te.
Chi c'era prima?
I responsabili sono uno, chi ha dato l'autorizzazione, ma che molto furbamente si è messo un po', diciamo, le mutande di ferro, perché se vai a vedere le autorizzazioni c'è scritto divieto assoluto di creare un invaso a monte. Quindi sono state chieste delle integrazioni, non mi ricordo se era l'AIA del, forse te lo ricordi bene, del terzo lotto. E quindi chi c'era allora in provincia disse benissimo, Iren, se vuoi fare il nuovo lotto ci devi dire come pensi di trattare l'invaso che si verrà a creare, perché l'invaso se no non lo puoi fare. Quindi Iren propose in due fogli, due pagine, le tre soluzioni buttate lì per fare contenti chi doveva dare l'autorizzazione, tutti fiduciosi che poi tanto la discarica sarebbe arrivata al quinto, al sesto, al settimo, all'ottavo, al decimo lotto e che quindi l'invaso sarebbe stato riempito completamente di rifiuti. Meno male che è cambiata la storia e quindi ora ci troviamo l'invaso. Dico meno male perché altrimenti poi ci troveremmo 800.000 metri cubi in più di rifiuti. Quindi adesso quando si parla di pericolo bisogna stare un attimo attenti. Io non dico che, non lo so, non ne ho le competenze, quindi... è pericolosa? Boh, non lo so, è stato fatto uno studio. Se però lo studio mi viene presentato con studio di Montanari, di ICAM di Bologna, quindi il Dipartimento di Ingegneria, Geologia, eccetera, eccetera, quindi IREN non ha scelto uno a caso, ha scelto l'Università di Bologna, tanto lo studio poi è stato pagato da Atesir alla fine dei conti, quindi lo abbiamo pagato noi. Cosa ti presentano? Ti presentano le prime 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... sette pagine di foto di discariche che collassano in giro per il mondo. Questo non è una buona introduzione per uno studio che deve trovare una soluzione. Questo qui è un'introduzione di un film horror. Io ti faccio vedere che collassano le discariche e poi dove sono le discariche che collassano? A Balbul Landfill Durban. Boh, non lo so. Questo è nelle Filippine. Questo è nelle isole Giava. Beh, qui ce n'è una a Teramo. anche questo posti sconosciuti che non mi è dato sapere. Questa è nella Repubblica Popolare Cinese. Insomma, se qualcuno mi dice che c'è un problema, io lo ascolto più che volentieri, noi lo ascoltiamo più che volentieri, abbiamo sempre ascoltato tutto e ci abbiamo sempre ragionato, quindi come dici tu, se c'è un problema bisogna ragionarle, sono assolutamente d'accordo. Però vorrei che finalmente venisse qualcheduno a dirmi, ok, il problema è questo, due punti. Viene giù un botto d'acqua e si riempie fino in cima e quindi cosa succede? Viene spinto via il cumulo dei rifiuti sotto? Va bene, è questo il problema? Non lo so, può essere? Perché fino ad oggi il discorso idrogeologico nell'invaso ci è stato spiegato dall'ingegner Teneggi come non esistente, nel senso che secondo loro il manufatto scatolare regge benissimo. Poi lo sappiamo tutti, lo sai anche te, l'hai citato anche te prima, che così non è. Però questa è Iren, quindi quando ci vengono a raccontare pericolosa, vorrei che venisse il responsabile primo di chi ha fatto l'invaso a dirci che è pericolosa. Voi ci dite che è pericolosa, noi vi denunciamo perché avete creato un qualcosa di pericoloso, quindi non è il comune di Carpinetti, che il comune di Carpinetti fa benissimo a dire che è pericoloso se ci rimette. I cittadini fanno benissimo a dire che è pericoloso perché ci abitano intorno e nessuno vuol vedere una catastrofe, né tantomeno fischiare nel secchia quante sono 2 milioni di tonnellate di rifiuti, di metri cubi. Quindi è vero che la domanda è vero che è pericolosa? Se è vero che è pericolosa, ok, capiamo dove è pericolosa. Perché è pericolosa se la riempiamo di rifiuti? Non so, Montanari dice soluzione migliore economicamente riempirla di rifiuti, sono più leggeri, li mettiamo lì, si ricopre tutto il buco, va bene, poi siamo sicuri che dopo non è pericoloso? Perché hai sopra una montagna di argilla che, come hai detto te, come peso specifico è il doppio di quella dei rifiuti. Siamo sicuri che poi non si stacca lo stesso e i rifiuti non vadano lo stesso nel secchia? Non te lo so mica dire, perché comunque sotto è più leggero. Io metto un bel mucchietto di zucchero e sopra ci metto un bel mucchietto di terra e poi faccio così con la terra. Siamo sicuri che lo zucchero non fischia di sotto? Quindi anche le soluzioni, non lo so. L'invaso come hanno fatto a crearlo? Te lo ricordi come hanno fatto a crearlo?
Con dei rifiuti. Con dei rifiuti.
Con i rifiuti e hanno chiuso, hanno fatto
un tombone.
Che c'è sotto. Ok. Una delle soluzioni che Iren diede al tempo, perché l'ingegnere della provincia altrimenti non li lasciava andare avanti, è va bene, parziale tombamento e risagomatura.
Fino a quota che l'acqua esca, defluisca in modo naturale.
Che l'acqua defluisca per gravità in maniera normale.
Certo.
Benissimo. Si può fare? Cioè, nel senso che non c'è bisogno di coprire, di riempire 800.000 metri cubi di rifiuti,
no,
eccetera. Si può fare una risagomatura a valle? Perché
no, a monte. A monte.
No. La risagomatura a monte, ok. Togliere la sella che hanno fatto sotto per abbassare il livello a cui far defluire l'acqua. Perché?
Vuol dire andare a muovere la discarica. Vuol dire muovere la discarica, perché la discarica è appoggiata alla sella, non è stata creata, è stata appoggiata.
Quindi è tutto rifiuto fino là.
Dove c'è la strada che andiamo su? Dove andiamo su con la strada? Andando su, sulla sinistra c'è un versante dove i rifiuti sono appoggiati. I rifiuti sono appoggiati su due versanti, il versante ovest e il versante est. Il versante sud è aperto perché è da dove entriamo e il versante nord è svincolato da tutto. Il versante, diciamo che quando parliamo di tombone, tubo, è il tubo che passa sotto la discarica.
Per intendersi, se questo è la parte di invaso,
sì.
Questa parte qua tu dici rifiuti.
No, fammi, da dov'è l'entrata? Vedi l'entrata della discarica, strada che facciamo andare su. Vai su, su, poi gira a destra. Vai su, su, lì, boh. Da lì a sinistra è tutto rifiuto, eh?
Qui è tutto rifiuto?
Sì.
E di qua?
No. C'hai una montagna lì, eh?
sulla montagna, ecco. Fuori sa il mare, perché piuttosto che metterci qualcosa bisogna trovare se è un pericolo, bisogna che capiamo se è un pericolo.
Io quando dico così che bisogna ragionarci e dobbiamo governarlo noi, questa cosa qua, voi avete paura di queste cose, ma abbiamo noi il pallino in mano, fammi finire adesso che devo dare delle risposte. Abbiamo noi il pallino in mano, se lo vogliamo usare, se non vogliamo usarlo lo lasciamo dov'è e siamo belli che a posto. Io non ti ho mica detto che domani mattina viene giù tutto, però un invaso così a lungo andare, ti ho parlato, figli e nipoti, può anche darsi che non succeda niente, tanto meglio, siamo tutti contenti, lasciamoli l'invaso. Dovesse mai succedere qualche cosa, è un problema grosso. Allora, alla luce di questo, non succede niente, siamo contenti, noi figli e nipoti. Succede qualcosa quando noi siamo più in età avanzata, voi ancora sì, io non ci sono più e non può fregar di meno quando sono dell'altra parte, lo risolverete voi allora. Ma oggi abbiamo questa cosa qua, abbiamo noi il pallino in mano, vogliamo fare uno studio, diciamo, noi non ci fidiamo di quello che è stato scritto da Montanari, ok? Facciamo fare uno studio, lo facciamo fare noi da chi vogliamo, se poi non è sempre un no da tutto, perché? Perché?
Perché prima di tutto chi deve fare lo studio è una discarica per rifiuti urbani speciali,
no, non pericolosi.
Non pericolosi
RSU,
quindi sotto terra di ATESIR,
sì. Non andiamo a fare uno studio sulla discarica, noi dobbiamo fare un discorso sull'invaso, che è una cosa ben diversa. Noi non andiamo a parlare di rifiuti in questo modo qua.
Dobbiamo essere precisi, allora l'invaso per metà è sempre di IREN, fa parte del comparto.
Certo, due terzi. E un terzo è cava.
Benissimo. Che IREN comincia a pensare come risolvere i due terzi del problema a questo punto.
I due terzi di qua, della discarica?
No, dell'invaso.
No, ti ho detto, due terzi sono discarica, un terzo è invaso. Circa. Ma non è mica quello lì, cioè dico, ma può anche darsi, ma non arrivo a quel punto lì. Noi diciamo che lo studio che ha fatto Montanari, lo riteniamo che non sia valido, oppure lo riteniamo fatto di parte. No, di parte, che è una cosa diversa. Potrebbe.
Di parte o meno, comunque Montanari, in qualità della sua professionalità, perché è un professionista, ha dato le tre soluzioni, ha fatto tutti gli scenari, non ha detto da parte sua qual è il migliore in maniera soggettiva, ma oggettivamente lui ha fatto vari scenari e ha detto va bene, ok, se facciamo lo scenario con i rifiuti guadagniamo un sacco di soldi, te la stringo in Se lo facciamo con la terra ci rimettiamo un sacco di soldi, ma non ha detto che non è fattibile, ha detto ci sono alcune cose da attenzionare. Che cose da attenzionare possono essere? Sono ad esempio quello del peso, ma è da attenzionare, non è andata avanti nel dire assolutamente no, non si può fare. Per cui dopo questo studio qui in realtà io non ho neanche idea di come sia andata a finire, perché chiaramente noi abbiamo fatto la levata di scudi, perché tanto se lasciavamo andare avanti questa idea qui sapevamo tutti dove si andava a finire, che era la soluzione uno la migliore, quella con i rifiuti. Gli altri, che la controparte, che era chi doveva invece dice no, con la terra non si può fare perché è troppo pesa, non lo so,
ci vuole qualcuno che ce lo dica,
anche perché se la terra la comincia a mettere da una parte ed eviti di andare a spingere proprio sul cumulo dei rifiuti, riduci almeno l'invaso, lo riduci.
No, ma sì, però se tu riduci l'invaso devi portarti a quota 400 erotti affinché l'acqua esca in modo naturale. Una parte sicuramente non va a pesare sulla discarica, perché la parte che pesa sul fondo in argilla non pesa sulla discarica, ma il cuneo che si va a creare da questo qua sui rifiuti, questo lo vai a creare, un peso particolare, un peso diverso da quello che sono i rifiuti. Ma potrebbe essere una soluzione anche questa qua. Ma io non ho mica detto che bisogna trovare la soluzione a tutti i costi, però troviamo la maniera, ci ragioniamo sopra. Non vogliamo ragionarci e ci chiudiamo a riccioli? Ci chiudiamo a riccioli, se me l'hai posto.
Ecco. Io ritengo che non siamo le persone più adatte. Siamo in commissione ambiente, quindi ne ragioniamo. È il nostro compito ragionarci.
Ma ne stiamo ragionando perché ha messo all'ordine il giorno, giustamente.
È stata istituita la commissione apposta per parlarne. Chiaramente dal nostro punto di vista è, se dobbiamo ragionarne per pensare di metterci qualcosa che sia un rifiuto, assolutamente no, e questo mi sembrava che fosse chiaro anche con le lettere dell'Unione dei Comuni e quant'altro, quindi sono stati firmati quelli che era un'intesa, chiamiamola, dell'Unione dei Comuni, dove si dice che lì dentro dei rifiuti non ce ne vanno più. Se riusciamo ad identificare, o se tu sai che esista un modo, una tecnologia, un materiale che non rientra nei rifiuti e che possiamo e che possono essere utilizzati, noi ne parliamo anche tutti i giorni.
Vabbè, trovare qualcosa da riempire, cioè, non sono mica tanti materiali,
No, allora.
Ma perché preferisci l'amianto che hai davanti a casa?
Perché devo ragionare già di soluzioni?
Assolutamente.
Di soluzioni a quale problema? Perché mi dovete dire qual è il problema? Ma scritto, non che ce lo diciamo noi, io sono una cittadina.
Sì.
Ho bisogno di un documento da parte delle istituzioni, da chi dirige la politica dei rifiuti, che mi è dichiarato che questo è un pericolo. Perché stai pur sicuro, Giuseppe, che io non so cosa farai tu, visto che sei responsabile della salute dei cittadini, se dovesse emergere che questo è un pericolo. Ma stai pur sicuro che come comitato noi procediamo penalmente, e non è la prima volta che lo facciamo. Ok? Perché prima si ragiona sulle responsabilità penali. E poi non è che ci troviamo qua al Consiglio Comunale a proporre delle soluzioni, perché sai benissimo, sei politico da un po', che le soluzioni aprono delle ipotesi, quindi cercare il consenso di qua e di là all'interno dei vari tavoli delle cose apre delle ipotesi a soluzioni.
Quali?
A quale problema?
Quali?
Quale problema? Perché io voglio tornare indietro, io non voglio parlare di soluzioni, voglio capire qual è la soluzione a quale problema.
Allora, la soluzione non lo so, il problema è l'invaso. Abbiamo la certezza che non crea... No, è la domanda, è la domanda che fa.
È un problema o un pericolo?
No, ascolta una cosa, i vocaboli sono tanti, noi l'abbiamo visto... È un'area tranquilla, ritenete che sia tranquilla lasciare in eterno una cosa così? Chiedo a voi.
Non ne ho le competenze per...
Allora, facciamolo. Ma no, ma anch'io sono come voi. Io le competenze si fermano a un certo livello. Dico, perché non facciamo... Allora, infatti...
All'ingegner Teneggi ci dice che non c'è nessun pericolo, è registrato su 8 commissioni diverse, tutte le volte hanno detto non c'è nessun pericolo, adesso viene fuori che c'è un pericolo o anche solo un rischio, ma
io vedendo
che qualcuno ci venga a dire qual è il pericolo, qual è il rischio. E dopo cominciamo a parlare di quale può essere la soluzione, cioè cominciamo a vedere chi può dire qual è la soluzione.
Intanto sicuro vado in tribunale.
Però bisogna che ci venga detto
per la mia salute.
Bisogna che ci venga detto, perché se c'è un pericolo bisogna che i cittadini ne siano informati.
Allora, io dico solo, l'invaso l'abbiamo visto, gli occhi ce l'abbiamo, se pensiamo che quello lì possa durare in eterno, lo lasciamo lì dov'è?
Non dico niente, anche la
no.
Casa non può
durare
in eterno.
E cosa facciamo? Cosa facciamo? Cosa facciamo?
Tutto e niente, cosa facciamo?
Allora tutto e niente.
Qualcuno mi deve dire, guarda, il Monte Valeste è in pericolo, si sta sbretolando. Ok? Qualcuno?
Chi è che te lo può dire?
Me lo deve dire. Ah beh, no, non sicuro lo chiedo.
Neanche a me, neanche io.
Sicuro lo so da Fogli e non sicuro.
No, da me. Ecco. Bene. Infatti ho detto io. Quando ho detto governarla, vuol dire partire dall'A alla Z. Possiamo pensare di lasciare questo invaso così, com'è? Ci viene certificato da Teneggi, da quegli altri che tu a posto? Siamo a posto. Io mi sono rifatto a un documento, ok? Che dice che forse andrebbe chiuso. Il forse non mi interessa. Va chiuso o lasciato così? Se è un problema lasciarlo così... troveremo le soluzioni. Se non è un problema, lo lasciamo lì, lo lasciamo, ma governiamola noi. Quando mi dici noi è una cosa talmente grossa che noi non siamo capaci, ho detto ancora che il pallino in questo caso qua l'abbiamo solo noi.
Tu lo sai benissimo.
È chiaro che ognuno parla per le cose che può sapere. In questo caso qua ti assicuro che è il consiglio, è il comune di Carpineti che ha
le stesse cose che dicevate quando che si dicevano quando aperte la discarica, ok? La gestiamo noi, è a livello locale, non vi preoccupate, ci vanno solo i rifiuti urbani, giusto Cristiano? Le stesse.
Voi non c'eravate nel 1995, voi non c'eravate.
Mi state tramandando, solo te, Giuseppe, ok?
Io ti porto anche.
Se l'avete voi, ce l'abbiamo noi.
Beh, insomma, non è mai stata così. Non è mai stata così.
Non c'eri solo tu, eh?
Sì, no, c'eravamo in tanti, c'eravamo. Ma io c'ho anche chi ha firmato, chi no è contro la discarica? E adesso fanno parte di quelli che sono contro la discarica, ma non hanno firmato quella sera lì? No, perché allora fu una cosa politica, purtroppo, purtroppo. Ecco, io vorrei che non fosse questo, perché non è questo il motivo. No, 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 no.
La discarica o si tiene chiusa o si riapre, non è che c'è una virgola.
Io parto dal...
praticamente dire che nel 2025 che vuole riaprire una...
Chi è che ha detto che vuole riaprire?
Allora giochiamo tutti due sulle parole.
Anche te. Io ho detto partiamo dal... siamo tranquilli che lì... No, la soluzione viene dopo. La soluzione viene dopo. Il problema può esserci o non può esserci. Non ci può essere problema. Perfetto, andiamo avanti senza problemi. Siamo già a posto. Ci potrebbe essere un problema?
Il problema non esiste perché qualcuno non mi dice, ok? Diverse istituzioni che sono responsabili nel dirlo mi dicono che c'è un problema. Un problema. Più che un problema, un rischio.
No, un rischio. Un rischio lo sappiamo dopo. Lo sappiamo dopo. Se può diventare rischioso. Non so, io ti dico, uno smottamento, io vedere quello che sta succedendo adesso dal punto di vista climatico, qualcosa, doveva star su anche la strada di Costa di Po, ma è venuta giù. E chi glielo va a dire? Ecco, anche la strada di Velucciana doveva star su, forse anche il Monte di Valestra per il momento è venuto giù appena qualche cosina, ma chi è che ci certifica che sta su o che sta giù? Nessuno. Però questa è una cosa che è stata creata, perché non è una cosa naturale questa qua, questa è stata creata. Era questo il ragionamento da fare, si può ragionarci sopra o no? Se il Monte ci dice no, noi non ragioniamo su niente. A partire dall'A alla Z non ragioniamo, non ce ne frega niente, non vogliamo sapere di niente. Benissimo, prendiamo atto, ci fermiamo lì, poi lasciamo lì. Io vi ho solo detto, vorrà dire che il problema, se ci sarà un problema, lo risolveranno quelli che vengono dopo. Basta. Prego.
E se
ci sarà?
Lo sappiamo. E se vogliamo, c'è un periodo di monitoraggio, il periodo post mortem, come ci ha detto Niero,
dura finché
un momento di monitoraggio della discarica,
dura finché
vengono fatte le operazioni, diciamo quelle base per il percolato, per il biogas e quant'altro, vengono risistemati i fronti, va bene, è un periodo di monitoraggio, che il monitoraggio sia attivo e preciso e attento ce lo hanno dimostrato prima. Quindi se dal periodo di monitoraggio, che in questo caso dura 30 anni,
no, dura fin tanto che danno, dura fin tanto che da percolato,
minimo 30, poi IREN si è fatta carico di dire 50, ma in realtà il monitoraggio dura fin tanto che può esistere un problema sia verso i cittadini che sulle matrici ambientali. Questo c'è scritto bene. Se dal monitoraggio, e serve a quello, a monitorare che non vi siano problemi, viene fuori o venisse fuori domani un problema, siamo tutti disposti a parlarne, ma bisogna che qualcheduno ci informi che c'è un problema di instabilità grave che può portare a uno di questi famosi collassi delle discariche che si vedono qui. Bisogna che ce lo dica, e dopodiché chiederemo le soluzioni. Le soluzioni direi che meglio che il DICAM di Bologna, penso che non ci sia. Io onestamente, da tecnico, ti potrei dire che l'università è l'ente migliore per fare uno studio, okay? Dovrebbe essere anche un ente indipendente e quant'altro, e così vogliamo pensare che sia. Le soluzioni le ha date, ci sono gli scenari, ne ha dati più di uno, c'è anche quello che abbiamo detto prima con la risagonatura della sella a valle, eccetera eccetera. Dopo, quando c'è il problema, si parlerà di trovare qual è la soluzione migliore, però prima diteci che c'è il problema, perché se c'è il problema io vorrei che chi ha generato il problema pagasse in tutte le sedi, eh?
Bene, prego.
Questo non vuol dire che siamo qui apposta e quindi continueremo a parlarne.
Allora io provo a non solo a tirare la sintesi, sì, ma provo anche a togliermi via per un secondo dal ruolo di Presidente della Commissione e a diventare commissario, ecco, insomma, in qualche modo. È ovvio che se abbiamo anche solo il pensiero che ci possa essere un rischio, e forse per il mestiere che faccio le parole provo a pesarle, se abbiamo anche solo il dubbio che ci possa essere un rischio, noi l'esistenza di quel rischio dobbiamo verificarla, perché è ovvio che io posso dire vien giù la montagna, tu puoi dire di no, tu puoi dire forse, ma io faccio software, tu fai il tuo mestiere, tu fai il tuo, nessuno di noi ha la possibilità di dire se c'è. Allora, se abbiamo l'ipotesi che ci possa essere un rischio, quell'ipotesi va verificata, perché altrimenti stiamo facendo delle chiacchiere. Quindi, se esiste solo l'ipotesi che ci possa essere un rischio, quella ipotesi va verificata, prima cosa. Quindi, se non pensiamo che ci sia un rischio, facciamo un tipo di discorso. Se crediamo che ci possa essere un rischio, quell'ipotesi va verificata, ma non domani, ieri. Perché rischio vuol dire qualcosa di serio, non vuol dire una chiacchiera. Seconda cosa. Il piano regionale dei rifiuti 22-27 dice che in discarica non si può più conferire rifiuto indifferenziato, non si può più fare, l'hanno messo nero su bianco, quindi è ovvio che se si ragiona di riempirla con qualcosa che ha a che fare con un rifiuto, andiamo su tutt'altro, è il ragionamento, la domanda che facevi tu prima sull'amianto. Per quanto mi riguarda, potrei dire ci, rappresentando un gruppo, noi abbiamo sempre detto chiaramente che lì dentro del rifiuto non ce ne deve andare, e lo dico anche qua, metto verbale anche qui, cioè per me lì dentro del rifiuto non ce ne deve andare. Per quanto riguarda il controllo, allora IREN sta là dentro minimo 30 anni, più o meno 30 anni, perché poi la chiusura è arrivata ieri di fatto, quindi IREN sta là dentro minimo 30 anni. È ovvio che dopo tutta la responsabilità ricade sul comune di Carpineti, perché dopo la questione torna al comune di Carpineti. A me risulta che ci siano posti dove ovviamente un comune piccolo, medio, grande non si può occupare di una discarica quando gli torna indietro, perché non ha le competenze né la possibilità. Che cosa è stato fatto? È stata fatta una convenzione con chi? Con IREN, perché continuasse a rimanere dentro a fare il suo mestiere dopo. Il punto di quella roba lì è politico. Perché se esiste un rischio va verificato, se non esiste un rischio stiamo parlando di niente. Se si vuole riaprire per altri motivi, perché tu giustamente prima dicevi, quando c'era contrarietà per due motivi, uno la questione dell'odore e uno la questione economica, perché c'era la possibilità di fare degli scavi che sono stati impediti, è ovvio che uno dei motivi per cui si può voler riaprire è la questione economica, è abbastanza evidente. Io continuo a pensare che così come allora si è scelto di dare una sistemazione omnicomprensiva a una situazione che era oggettivamente un po', cioè nemmeno io ero qua, anch'io conosco gente che era qua e sappiamo tutti dove buttavamo i rifiuti, quindi l'idea di aprire la discarica 40 anni fa ovviamente era data da determinate posizioni, da determinate situazioni sociali che oggi sono completamente diverse. Io ti posso dire politicamente che in un comune a valenza ambientale, col territorio che abbiamo, secondo me quell'epoca lì è finita politicamente. Dopodiché il punto è molto semplice: se c'è un pericolo abbiamo il dovere, ma guardo me e te perché stiamo seduti qui dentro stabilmente, non solo loro, ma se c'è un pericolo abbiamo il dovere di verificarlo il pericolo, perché il problema diventa un'altra cosa. Se c'è un problema, nel senso che noi diciamo c'è un buco, la semplifico, c'è un invaso e quell'invaso lo vogliamo riempire perché quell'invaso alla lunga creerà un problema, bene, cerchiamo di capire quale tipo di problema creerà e se lo creerà. Perché tu prima citavi i cambiamenti climatici che adesso fanno venire giù tonnellate d'acqua, è ovvio che una parte di verifica del pericolo è anche: a fronte dell'acqua che viene giù adesso, c'è pericolo o non c'è? E se c'è pericolo, l'unico modo per farlo è tappare il buco o si può assestare l'intorno? Cioè, il punto è, cosa vogliamo fare?
Vogliamo far finta, cioè, o meglio no, non è vero. Il punto è, supponiamo che esista un pericolo o no. Se esiste un pericolo lo verifichiamo, se non esiste un pericolo abbiamo parlato troppo. Oppure diciamo che il motivo per cui vogliamo mettere della roba lì dentro, ed è, ecco, lo dico, lo sgombro completamente.
Politicamente è legittimo tutto. Politicamente è legittimo tutto. Cioè, se qualcuno domani dicesse la riempiamo, che diavolo ne so, di quel che ci pare, politicamente è legittimato a farlo. Poi si prende indietro il dibattito che c'è, ma politicamente è legittimo tutto. Il punto è, cosa vogliamo fare e c'è un pericolo o non c'è?
Come sono partito io? Cosa vogliamo fare da grandi lì dentro? Lì.
Sì, ma il punto di partenza.
È il punto di partenza. Riteniamo, da uno studio, da qualcuno che ce lo dica, che non ci sono problemi? Benissimo. Prendiamo atto che non ci sono problemi. Visti i cambiamenti che ci sono in atto, possono esserci problemi? Io non ti ho mica detto che ci sono, ho detto così che bisogna valutare. Io non sono in grado di valutare se ci sono o non ci sono, perché potrei dirti qualcosa che poi dopo non è esatto, non è il mio mestiere. Una volta che ci hanno detto no, guardate che il problema non esiste, avanti, lasciamo così. Nessuno ha deciso niente. Scusa. A me dispiace una cosa, no, dopo lo dico quando chiudiamo qua.
Proprio chiudiamo, se non ci sono altri interventi. Vorrei, torno a dire, sembra una questione semantica, ma non lo è. Il problema c'è perché c'è un invaso, che oggettivamente non è una situazione naturale, ma c'è un pericolo, che è una cosa diversa. Cioè, ok, se si apre una crepa in quel muro lì, è una crepa. Ed è un problema. Se quella crepa lì fa venire giù il soffitto, è un pericolo. È questo il punto.
Perfetto, noi dobbiamo capire questo per quanto riguarda la discarica. Poi mi fermo qua.
Ma se pensi che ci sia un problema, che ci sia un pericolo.
Noi, secondo me, siamo qua, abbiamo la possibilità di chiedere a chi di dovere. C'è questa domanda qua. L'avete fatta a chi di dovere? E sta mai posto, perfetto, v'han detto che non, quindi sapete che non ci sono pericoli, perfetto, prendo atto che vi è stato detto vi è stato detto che l'invaso può stare lì senza problemi, ne prendo atto, vuol dire che non ci sono pericoli, quindi se non c'è problema non c'è il pericolo. Io spero solo per la speranza, io spero che sia così fino alla fine, che sia così.
Scusa Giuseppe,
abbiamo chiuso, abbiamo finito.
Prego. L'ultimissima cosa, poi chiudo anch'io.
È ovvio che, lo ripeto, se abbiamo il dubbio che in determinate circostanze si possa creare un pericolo, quel dubbio va indagato.
Io sono d'accordo.
Ecco.
È la magistratura.
Il dubbio va indagato.
Chiediamo prima la possibilità, se c'è un pericolo.
Va bene. Direi che ci aggiorniamo.